E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Il centrodestra ha trovato il suo nuovo leader, caro Parenzo. Il centrodestra finalmente ha trovato un suo leader.
E chi sarebbe?
Beh, chi vuoi che sia, scusa.
E chi sarebbe?
Non è quello tonico, come dice Alfano, perché Alfano dice Berlusconi è tonico, si ricandiderà. Però io sono sicuro che gran parte degli elettori di centrodestra vorrebbero un leader, non leader del centrodestra, un leader, lasciamo perdere il centrodestra, un leader vorrebbero. Si chiama Matteo Renzi, corre per il Partito Democratico al momento, poi vediamo quello che succede. Renzi.
Annuncio ufficialmente la mia, che è la nostra candidatura alla guida dell'Italia per i prossimi 5 anni, e pongo il mio onore, una parola che non va di moda, nel meritare la vostra fiducia.
Cercare i voti dei delusi del PDL, questo è un proclama politico, eh?
Non ho paura di chiedere i voti del centrodestra. Cari amici che l'altra volta avete votato Berlusconi, noi non abbiamo paura di venire a stanarvi dalle vostre delusioni. Non abbiamo paura di venire a prendervi. Non abbiamo paura di venire a dirvi, voi che volevate il federalismo e avete avuto il governo più centralista della storia, e diciamo a voi, vogliamo venire a prendervi. Perché noi del centro-sinistra del Partito Democratico le prossime elezioni le vogliamo vincere. Non siamo qui per partecipare.
Aspettate che riprendiamo la poesia del discorso, un attimo.
Voglio sapere ancora se trova dei tassi.
Aspetta, voglio riprendere la poesia del discorso. Ero partito carico a pallettoni, poi ci sono stati i tassi di interesse in America, un attimo. Allora, che dicevo, scusa, Renzi, no, le primarie, no? Renzi, le primarie, sì, Berlusconi, oddio, mi sono confuso.
Stavi parlando dell'Alcoa, mi pare.
Ma che Alcoa?
Sì,
quale
sì,
Alcoa?
Stavi parlando
di Monti, ha detto una cosa molto bella oggi, Monti, a parte Renzi. A proposito, il camper di Renzi pare che sia stato, perché la discussione di questi minuti è questa, ha parcheggiato in doppia fila, sì o no, tutta la notte, qualche ora, pochi minuti, secondo l'ufficio stampa di Renzi, solamente per qualche minuto. Questo però dà il senso dell'importanza anche di questa cosa, se lo dico seriamente. Cioè, ci si concentra anche sui minuti di sosta del camper di Matteo Renzi.
Veramente incredibile.
Ma che incredibile, è normale che sia così, è normalissimo.
Ma che pagliacciata, ma che c'entra? Parliamo ai contenuti, il camper per
ma
due
che
minuti,
contenuti? Oggi Renzi, tra l'altro, dice: la stampa si concentra su questo mio appello agli elettori del centrodestra delusi. E certo, caro Matteo, su cosa si deve concentrare? Sul fatto che dici diminuirò le tasse, a parte che l'avevi già detto. Fa bene a enunciare qualche punto del programma, ma non è su questo che si vince. Su, dai, diciamola tutta. Monti, con lo statuto dei lavoratori, meno posti di lavoro. Bello.
Certe disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, di nuovo ispirate all'intento molto nobile di proteggere la parte più debole, ritenuta essere quella del lavoratore, hanno potuto contribuire a determinare insufficiente creazione di posti di lavoro.
Qui urge un imitatore di Monti, al più presto, un imitatore di Monti, perché ormai sta diventando, no?
Immagino che battaglieremo dopo su questa sortita del nostro premier.
Beh, perché?
Immagino che battaglieremo dopo, mi farai dire una cosetta su
sì,
questa sortita?
Sì, se voglio. Intanto abbiamo trovato il nostro prete anti-Islam, è altro che i registi del film, quello che... ha provocato, anche se non è sicuro, la rivolta di Bengasi, l'assalto all'ambasciata americana. Senti, Don Livio Fanzaga, Radio Maria, Don Livio Fanzaga su Maometto, stupendo, capace pure che lo vanno a cercare, speriamo di no.
No, ma
islamici.
Se tu lo mandi in onda ci minaccia pure Al-Qaeda.
No, ma che me ne frega, io lo mando in onda perché è il numero uno, lo vorrei fisso ogni giorno con un editoriale alla Zanzara, purtroppo non...
Cari amici di Al-Qaeda, sintonizzatevi sulla Zanzara, dai.
Oh. Fanzaga, Maometto, 13 mogli, ha ammazzato un condottiero, ti giuro, lo vanno a cercare secondo me, Fanzaga.
E tu lo rimandi pure?
Ma certo che lo rimando.
Ma come certo? È certo!
Per conoscere la vita di Maometto non c'è bisogno di parlare male di Maometto, perché basta dire esattamente quello che lui dice nel Corano, quello che si sa di lui. Mi pare che abbia avuto, non so se 13 o 14 mogli, c'è tutta una vicenda, poi ha fatto un sacco di guerre, quello ammazzato, si è arricchito, ha fatto, è stato un grande, su di profilo umano, un condottiero, insomma, come tanti. È stato anche un uomo che ha sentito molto la religione, c'è niente da dire.
Don Livio Fanzaga, senti
da Radio...
da Radio Maria, certo.
Meglio non da Radio Padania.
No, quello Radio Padania, lasciamo perdere che c'è un contenzioso aperto, dopo riprendiamo. Meglio Gesù di Maometto, Gesù è morto in croce e lui ha letto. Ti giuro, questa è Radio Maria, oh, mica è Radio 24 né Radio Padania, è Radio Maria.
Ma...
Padre Livio Fanzaga.
No,
Livio Fanzaga, lascia perdere, non fare il palestinese, aspetta.
Io credo che di Maometto vada detto quello che in realtà ha fatto, non è che bisogna dire qualcosa di diverso. Di certo c'è una bella differenza fra Maometto e Gesù Cristo, come spiega bene Pascal, ma basta paragonare quello che Maometto ha fatto, ha detto e appare nel Corano, e basta guardare quello che ha detto, ha fatto Gesù Cristo, insomma. Con tutto rispetto, Maometto è morto nel suo letto, Gesù Cristo è morto in croce, questo dà fastidio ai musulmani.
Io sono cambiato.
Chi più di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del World Urban Forum?
Mitico Cesaro non poteva mancare. 800 24 00 24,
puntata c'è, ricchissima quella che lei
c'è, ancora molta carne al fuoco. Però vi devo presentare una ragazza, deputata del PDL, lo confesso, la conosco, qualche volta conoscere le persone non è positivo, perché non riesce a essere abbastanza cattivo, caro Parenzo, lo sai?
Ma lei, caro Cruciani, supererà se stesso con il suo terribile cinismo.
No, perché non riesce a essere cattivo. Poi è difficile essere cattivo con questa persona.
Beh, ma
che fra
persona
poco vi presenterò.
Di cui stiamo parlando è adorabile, ci cioè sarebbe la
sì,
miglior classe
appunto.
Dirigente del PDL.
Beh, adesso comincio.
No, ma
parte la
cose...
tua opera di lecchinaggio preventiva.
Bisogna dire, vabbè, alla radio del signor Squinzi, bisogna dire che saluto intanto. Squinzi, grazie per tenerci.
Vabbè.
Grazie, Squinzi, ciao, tutto bene.
Sì.
Bisogna dire che la persona di cui stiamo parlando, che tra poco presenterai, è il futuro di questo PDL.
Ma chi l'ha detto? Ma lo dici tu?
Che ora è in mano, bisogna dire le cose chiaramente, ora è in mano a un 76enne.
Nunzia De Girolamo, buonasera.
Buonasera.
Come
non
andiamo?
Credo assolutamente al fatto che il condizioni la conoscenza, però.
Come? Beh, un po' sì, devo dire che sono un po' frenato, però comunque vabbè, cercherò di dimenticarmi. Senta una cosa, ma la poppata è finita, scusi se entro subito nel
la
privato,
poppata.
Perché sì, perché è una bellissima bambina che assomiglia al padre, peraltro.
Ora sono nella fase bagnetto.
Nella fase bagnetto.
8 meno un quarto.
Si chiama, com'è che si chiama? Gea o Gea?
Gea.
Ma di Gea?
Non lo so perché mi è venuto in mente Gea.
Gea vuol dire terra in greco, su.
Gea. Chi l'ha scelto il nome, signora De Girolamo?
Insieme, però
vabbè,
è più legato a una storia della mia vita.
Sai, Parenzo, che tu quando eravamo a Vedrò non hai potuto interloquire bene, ripreso da altre cose con la signora De Girolamo. E
anche lei, signor Cuciari, era impegnato in altre cose, ma andiamo avanti.
Assomiglia, non fate gli stronzi, assomiglia al padre. Assomiglia molto al padre, è una cosa di interesse pubblico, non so se è una cosa di interesse, assomiglia molto al padre, la signora De Girolamo un po' se ne ha male per questo, lo sai? Siamo un po' infastidita.
Ma è normale che le bambine assomiglino
sì,
al padre.
Sì, è vero, assolutamente è vero.
Però sento... non siamo a una puntata di Quark, no?
No, quindi... sento un silenzio di tomba dall'altra parte. Un silenzio di tomba.
Beh, no, perché io penso sempre all'evoluzione, alla trasformazione, quindi magari al prossimo Vedrò mi dirà che assomiglia a me.
Speriamo.
Cambierà.
Ma sì, poi speriamo, mica è un brutto uomo suo marito.
Però meglio che somiglia alla mamma.
Perché? Chi l'ha detto?
Ce lo prodamo su.
Scusi un attimo, ma anche lei è una di quelle innamorate di Renzi, come dice Iva Zanicchi, la signora Zanicchi?
Ah, innamorato è una parola forte, però mi piace.
Le piace nel senso che...
Se lo voterebbe.
Lo voterebbe se fosse...
Lo voterei se io stessi nel PD.
Nel PD voterebbe Renzi, ma non è che fa una scappatina anche lei alle primarie insieme a suo marito quando ci saranno le primarie e poi così di nascosto vota Renzi,
ecco. No, proprio no.
Perché?
Proprio no, perché io sono convintamente del PDL, però certamente mio marito non sta con Renzi.
No, sta con Bersani,
no,
sta con Bersani. E come la mettiamo qui? Siete visi... Ma una cosa vi poteva unire, no? Cioè, vi poteva...
No,
in politica.
Io sono sempre all'opposizione di Boccia, anche se devo esprimere un parere nel suo, all'interno del suo partito, semmai...
Sì.
Malaguratamente stessi nel suo partito, io voterei per Renzi e non per Bersani. L'importante è stare dalla parte opposta rispetto a lui.
E perché?
Abbiamo idee diverse, lo confermiamo anche quando si parla di gente che appartiene al suo percorso politico.
Dunque, mi spieghi una cosa: lei voterebbe per Renzi, ma se Renzi uscisse dal PD, lei lo voterebbe? Cioè, lascerebbe il PDL, che ne so, per Renzi, per, se fondasse un partito, uscisse, eccetera? Mi dica la verità, però.
Ma devo dire che non. Se Renzi fondasse un partito alternativo fondato su idee nuove, rivoluzione non solo generazionale ma anche di idee, e ovviamente Berlusconi non fosse più in campo, sì.
Se Berlusconi, perché lei pensa ancora che sia importante che Berlusconi scenda in campo? Basta, signora De Girolamo,
poi
su.
Tornerà e vedremo cosa accadrà.
Però anche lei, io sono sicuro che...
Ho capito, il PD è il primo nei sondaggi, bisogna vedere nel paese.
No, ma lasci perdere il primo, non il primo, ma è possibile mai Berlusconi ancora si ricandida a 76 anni? Basta, uno dovrebbe dire, no? Cioè, voi, dall'altra parte c'è un Renzi che si candida, e ci vorrebbe un giovane pure nel PDL, o no? Uno simile?
Sicuramente.
Sicuramente.
Se Berlusconi dovesse scendere in campo, vabbè, noi saremo tutti intorno a Berlusconi.
E perché?
Se dovesse decidere di non scendere in campo, mi auguro che il candidato sia una persona giovane, esattamente come mi auguro che Renzi vinca le primarie, perché è un segnale a questo paese.
Però scusi, è troppo facile
non,
così.
Scusi, il non più giovane cavaliere, onorevole presidente Silvio Berlusconi,
che Alfano dice di essere, che in questo periodo è molto tonico, è tornato tonico.
Vabbè. Anche tornato tonico, però qualcuno di voi dovrà...
È più energico di tanti giovani, è molto più convinto di quello che fa di tanti giovani.
Cioè, lei crede davvero
che...
No, infatti questo sicuramente è vero, però insomma anche lei è convinta che sia, ci sia ancora spazio per Berlusconi premier candidato, dai, su, signor De Girolamo.
Anche per Berlusconi, cioè sì, c'è ancora spazio.
C'è ancora spazio.
All'interno del nostro partito è ancora il leader indiscusso, è quello intorno al quale riusciamo a fare sintesi. Se poi emergerà una volontà dell'intero partito di puntare su Alfano o su persona alternativa ad Alfano e a Berlusconi, sicuramente appoggeremo.
Scusi, non è...
Magari ci fossero le primarie anche da noi. Io la combatto. Cerca il posto migliore per fare un pasto da re.
Eccoci, 18:49, 800 24 00 24. La Zanzara inizia così, cari ascoltatori, con David Parenzo come al solito collegato da Roma, questa volta con un collegamento sicuro, senza problemi di connessione, si sente benissimo, un miracolo assoluto.
Siamo con voi, operai dell'Alcoa.
Oddio,
continuate
mio.
Così, lottate, non per il posto di lavoro, ma per un posto di lavoro, diritti, dignità, lavoro, Alcoa, la Zanzara al vostro fianco.
Ma non è vero, vai a lavorare a Radio Popolare se vuoi, non qui. Nunzia De Girolamo, deputato del PDL, cui piace molto Renzi. Allora, io voglio capire una cosa: lei è delusa da Berlusconi, però me lo dica chiaramente. Non voglio cose un po' così delusa.
No, non sono una via di mezzo. Io non sono delusa da Berlusconi. Ecco. Penso che Berlusconi alcune promesse fatte nel 94 non le ha portate.
Allora un po' delusa, cioè oggi Renzi ha detto,
non sono io delusa, è Berlusconi deluso.
Ho capito, Berlusconi è deluso, però le poteva fare queste cose, non mi dica la solita cosa che non gliel'hanno fatte fare.
No, ma al di là delle coalizioni, degli alleati sbagliati, di un sistema di lobby di questo paese che non ti consente di fare alcune cose, delle persecuzioni che lui ha avuto, probabilmente doveva avere lo stesso piglio imprenditoriale che ha avuto con le sue aziende. Anche
vabbè, è delusa allora.
La cosa pubblica.
È delusa lei, mi dica la verità.
E questo le dico, io sarei disponibile a vederlo ancora una volta in campo. D'altra parte, al massimo, ha la maggiore età rispetto agli altri che sono da 36, 28, 29, 38 anni in Parlamento.
Ah,
lui
vabbè.
Compirà adesso il 18° anno, ha la maturità giusta per governare per l'ultima volta il paese.
Ma lei proprio nonostante tutto rimane proprio berlusconiana, mi dica la verità, nonostante tutto rimane proprio berlusconiana.
Esatto, io sono più berlusconiana che di centrodestra, ha detto bene.
Dunque se Berlusconi non ci fosse più politicamente, naturalmente, lei potrebbe anche votare per Renzi, per il Partito Democratico.
Se il programma di Renzi è futuro, merito ed Europa.
Ma quello è, no?
Le pare che io non ho un programma dove c'è scritto futuro, merito ed Europa?
Vabbè, lei le piace tutto.
No, voglio chiedere i contenuti di quel programma.
Sì, vabbè, però
la propaganda, no?
No, ma quello è chiaro. Che dici, Parenzo?
No, voglio chiedere all'onorevole De Girolamo se ipoteticamente si trovasse a dover votare tra il signor Verdini o Cosentino e il signor Renzi.
Sì, sì.
Per chi sceglie, per chi voterebbe, voglio dire, tra Verdini e Renzi, io dubbio.
Mi sia chiara, chiara su questa. Preferisco Renzi a Verdini, lo dica chiaro.
Non l'ho detto.
Lo ha pensato, ma non lo ha detto, questo è evidente.
Cioè Renzi è molto meglio di
No, dico a Parenzo che io non voto la persona, voto le idee. Pertanto dovrei ascoltare il programma di Verdini.
Vabbè.
Ma no, perché
Verdini è giovane. Questo fatto che è giovane condiziona chi è giovane in un paese di vecchi. Però ascolterei i programmi di entrambi.
Vabbè, la convince Renzi comunque, la convince quello che dice, la convince al 100%. Mi dica,
mi convince,
vabbè.
Tra Cosentino e Renzi
c'è solo tra Renzi e De Girolamo c'è solo Berlusconi di mezzo. Via Berlusconi con Renzi, giusto? O no?
C'è Berlusconi di mezzo, esatto.
Ma secondo me lei se il Partito Democratico vince Renzi, lei passa al Partito Democratico, mi dica la verità.
No,
che boccia al PDL.
Mai.
Come questo?
Mai, mai. Perché il Partito Democratico non vincerà Renzi.
Ho capito, quello è un altro
temo
discorso.
Che l'asse CGL XDS PC non consentirà a un riformatore come Renzi di vincere.
Ma com'è che suo marito, che è così anche lui giovane, cioè tifa per Bersani, che vuole la cadrega pure lui, il signor Boccia, te tiene un po', tifa per Bersani, vuole un po', insomma, mantenere, no, il suo posto in Parlamento, la sicurezza, no?
Chi?
E suo marito?
Non entro nei fatti di mio marito. Mio marito farà quello che gli pare, appoggerà Renzi o Bersani.
No, Bersani. Bersani.
So che appoggerà Bersani. È una sua scelta. D'altra parte, lui sta nel PD, io nel PDL, figuriamoci se mi posso preoccupare delle questioni sue interne al partito. Già, insomma, siamo abbastanza conflittuali politicamente.
Senta, ma la maniera...
A casa, ad esempio, quando siete attorno al...
Vabbè, ma adesso che ce ne frega, sempre questa domanda a casa.
Prima di cena...
No, voglio chiedere una cosa sulla Minetti. Rovina ancora...
Non parliamo di politica a tavola o insomma in casa.
Ma rovina ancora l'immagine del PDL, la signora Minetti, che non si vuole dimettere?
Ma la signora Minetti, secondo me, l'ho detto più volte, non doveva essere assolutamente candidata.
Vabbè, però lei non ha detto niente all'epoca.
È troppo facile addossare le colpe di tutta l'immagine o la discesa nei sondaggi del PDL alla Minetti.
Cioè, ci sono altri che fanno più danni dal punto di vista dell'immagine della Minetti nel PDL?
Ma ce ne sono tanti.
Che fanno più danni.
Non bisogna scomodare i soliti noti. E come in tutti i partiti ci sono persone che hanno fatto il loro tempo dopo 38 anni, 30 anni, 28 anni.
Cioè, facciamo un nome, qualche nome facciamo. Il signor Cicchitto, il signor Gasparri.
No,
Gasparri sì, basta, no? O no?
Gasparri non è fra i miei preferiti. Se lei mi dice fra Gasparri e Renzi, lei chi voterebbe? Io voterei Renzi.
Ah, bene, questo qua è interessante.
Ma probabilmente anche Gasparri voterebbe per Renzi.
No, Gasparri no. Gasparri. Ah, tra De Girolamo e Renzi. Dice.
No, tra se stesso e Renzi.
E tra la Russa e Renzi chi voterebbe?
Renzi.
Tra la Russa e Renzi, pure con la Russa. Mazza, che Gasparri e la Russa, però gli ex AN lei non li può vedere.
Diciamo che io non vengo da quella storia.
No,
è
certo.
Un po' difficile.
Senta, ma D'Agostino.
Ho moderato Renzi rispetto a loro, che hanno una storia diversa, che si è fusa con la nostra, ma comunque una storia troppo diversa da quella di Forza Italia.
Senta, D'Agostino ha riempito di insulti, di insulti, magari una parola eccessiva, però se la prende con suo marito, bello de mamma, lavati la bocca prima di parlare di così, che ignorante. A lei piace il signor D'Agostino?
A me Roberto è molto simpatico, quella sera ho visto la puntata, secondo me ha un po' frainteso le parole di Francesco, ma non sta a me difenderlo. A volte esagera, fa parte del personaggio.
Travaglio le piace invece, che pure si è aperto un conflitto con la famiglia con la famiglia Boccia, in particolare con Francesco.
Con Boccia.
Vabbè, però difenda suo marito contro Travaglio, su, che adesso è entrato nel mirino di Travaglio, un morto che cammina. Hanno scritto sul
Travaglio
Fatto.
Travaglio, io penso che non abbia bisogno di essere difeso, un giornale,
Travaglio,
una penna
Boccia
con
deve
la quale
difeso.
Si difende quotidianamente.
Appunto, no, ma difenda suo marito, io dico. Lei
sa difendersi molto bene da solo.
Un abbraccio, a presto.
A presto, un bacio a entrambi.
Ciao, 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 ciao. Siamo come lei, siamo come lei. Ho sotto mano, caro Parenzo, un ritaglio, un'intervista che ho conservato gelosamente da ieri sul quotidiano La Repubblica, credo, oppure oggi, non me lo ricordo più. Un'intervista a un deputato che da 40 anni, cari ascoltatori, 40, quasi 40 anni, siede in Parlamento. 40 anni siede in Parlamento, tra Parlamento italiano, Parlamento europeo, sai come si chiama? Signor Lamalfa, Giorgio Lamalfa, Giorgio fu segretario del PRI, del Partito Repubblicano.
Vabbè, certo che c'entra. Sì.
No, che c'entra. Non ho un partito, devo cercarmene uno per rimanere in Parlamento.
Certo, ha ragione.
Per la prima volta non ho più un partito alle spalle, dovrò cercarmene uno o una lista. Sono gli elettori che decidono.
Ha ragione.
Non c'è un'età per la politica ed io sono stato sempre eletto.
Ha ragione Lamalfa.
Ha ragione la Marfa,
Mi dispiace per te, caro il mio populista Cruciani.
Ma uno non potrebbe dire basta, a un certo punto basta dopo 40 anni, no, non può dire basta, no.
Signor Lamalfa, io lo difendo, ma in questa chiave, cioè, con disprezzo, il tuo grillismo ormai.
Ma quale grillismo?
È diventato insopportabile. Il signor Lamalfa, in 30 secondi è così, e poi ti saluto e grazie di tutto. Allora, Lamalfa ha un suo percorso politico, ha fondato.
Questo lo sappiamo da 40 anni.
Benissimo,
certo che c'è un percorso politico.
I voti li ha.
Sì? Ma quali voti di chi? Da cosa?
Se trova partiti che lo candidano, Lamalfa ha ragione. Ha diritto di continuare a fare il deputato.
Ma nessuno dice che non ha diritto, però basta dopo 40 anni, no? Dopo 40 anni uno potrebbe dire basta, o no?
Sì, ma certo, ma lui dice legittimamente: io ho queste idee.
Vabbè.
Se c'è un partito che mi ospita, io ci sono, ci può far ribrezzo. Però ha ragione in un sistema come questo. Ha ragione Lamalfa, hai capito?
Vabbè.
Ha ragione Lamalfa in un sistema come questo. Fai lo scandalo sulla Malfa.
Intanto sembra che Montezemolo voglia ricandidarsi.
Ecco.
Ah, voglia candidarsi, scusate, pensavo alla ricandidatura pensavo alla ricandidatura di Lamalfa. Pare che Montezemolo ormai abbia rotto gli indugi, perché non se ne poteva più del signor Tentenna per eccellenza, il signor Montezemolo, e la Ferrari potrebbe passare in mano, indovina chi? Al signor Lapo Elkan. Signor Lapo Elkan, io ricordo, sì, è vero, signor Lapo Elkan, di cosa ti stupisci?
Sai come fa Lapo, no?
Cosa? Come fa?
Abbiamo fatto un'impresa straordinaria.
Aspetta, io me lo ricordo alle prese col mitico Lucci. Lucci, Lapo Elkan, qualche anno fa.
La cravatta in maglia però mimetica. La sciarpa camouflage spruzzata.
Bellissima.
Un principe di Galles doppio petto con asole molto larghe.
La sciarpa zebrata, ma ben oltre il cappello pandan.
Lapo, tu vieni considerato anche una persona che lancia delle mode.
Il vero grande successo della moda di Lapo è stato un altro.
Lapo è stato il primo in Italia a lanciare una moda. Ecco, ma cosa ci trova un uomo in un trance?
È una delle cose più belle mai viste in televisione, insieme a un'intervista a Gaucci. Però insiste, Lucci.
Ma hai visto quando Lucci gli ha detto una sciarpa in cos'è che gli diceva?
Camouflage.
Aspetta, cos'è che vuoi fare?
A Lapo, ricorderete sicuramente la famosa filosofia di Lapo.
Sarà un mondo nuovo e non appena avrò
che
i
è
prodotti...
sto mondo nuovo?
È come dire, c'è chi sviluppa dei prodotti e chi vuole sviluppare un mondo. Un mondo è per generare un sogno, i prodotti è semplicemente per generare prodotti.
Per il futuro cosa c'è dentro la capoccia del Lapo?
Per il futuro c'è un decennio da affrontare.
Un nuovo decennio.
E con questo nuovo decennio ci auguriamo di partire alla grande.
Alla grande in che modo?
Alla grande in che modo? Con dei prodotti accattivanti.
Accattivante quanto? Ecco,
accattivante
diciamo quanto.
Basta guardare i prodotti.
I titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani. Ancora proteste e disordini nel mondo arabo dopo l'attacco di Bengasi. Sotto assedio in Egitto e Yemen le ambasciate americane. Un morto a Sanaa. Gli Stati Uniti restano vigili, promette Obama, e invia navi da guerra e droni. Per Hillary Clinton il film offensivo dell'Islam è disgustoso e riprovevole. Secondo indiscrezioni, la consulta orientata al via libera all'ammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato da Napolitano verso la procura di Palermo. Monti, alcune norme dello statuto dei lavoratori hanno rallentato l'occupazione. La Camusso non ha idee per la crescita. Frenata Fiat sul piano per l'Italia. Banca Centrale Europea, riforme e risanamento dei conti o l'Italia rischia. Confindustria, situazione grave, ripresa più lontana. La disoccupazione peggiorerà, bene l'asta BTP. Parte da Verona la corsa di Renzi per le primarie del centro-sinistra. Non ho paura di conquistare i delusi dal PDL, se perdo aiuterò Bersani. Tenere alto il livello di attenzione ma mantenere aperto il dialogo con tutte le parti. Questa è la strategia del Viminale per affrontare le tensioni sociali causate dalla crisi.
Continua, caro Parenzo, care mamme, cari genitori che siete con i figli in macchina, cominciate a tappare le orecchie ai vostri bimbi. Con grande anticipo, però, voglio riproporvi la saga dello Sgarbi. Come si può dire, Parenzo, aiutami tu.
Beh, è il nostro Sexgate, sostanzialmente.
Sì, Sexgate, bravo, hai trovato la parola giusta. Il Sexgate di Sgarbi. Ogni tanto hai dei colpi di genio, eh. Il
Aspetta
sex. Che c'è? Non me ne importa niente. Sto lanciando una cosa, mi hai bloccato sul più bello. Il Sexgate di Sgarbi. Ce la fa o non ce la fa? Dimmelo avanti. Se c'hai Napolitano va bene, se altrimenti non me ne frega niente.
No,
chi c'è?
Avevo degli ospiti qui di passaggio e quindi volevo però la figura.
Ma non c'è, ma mi blocchi sempre sul più bello. Mi blocchi sul più bello.
È la zanzara. Oh. Lei è sostenitrice del governo Monti, no? Sì, vero o no?
No, di chi funziona.
Attenzione che la tiene sotto la macchina.
No, sostenitrice di chi funziona.
Di chi funziona, quindi Monti sostanzialmente.
No,
sì, grazie della sua risposta, grazie.
Ma non è vero, tu stai facendo propaganda inutile per Monti, estorcendo delle dichiarazioni ai passanti davanti agli uffici della Balduina. Un attimo solo, ma perché mi interrompi sul più bello? La saga, il Sexgate di Sgarbi, Toscani.
Sgarbi, poverino, lui è finito da tanto tempo. Beh, lui è proprio, come ho detto, coitus interrupto, non riesce proprio, non ci arriva. Secondo me non me ne frega niente. Se Sgarbi è impotente o no, proprio l'ultima cosa è la potenza di Sgarbi. Come vedete, ultimamente la sua potenza non è neanche più intelligente, poverino, sta perdendo anche quella.
Sgarbi, anzi, sì, Sgarbi sulla droga e Toscani.
Certamente uno che cocaina ne ha presa e droga ne prende tuttora è Oliviero Toscani, non c'è alcun dubbio su questo.
Toscani o le prove che è impotente?
Comunque, per dire una cosa così, uno deve avere delle prove, delle testimonianze. Io ho delle testimonianze che Sgarbi è impotente invece. Delle signore che dicono Sgarbi è impotente. No, non posso far nomi, scusate, è qualcosa.
Poi dice un digitale, palpeggia e basta, interviene Vittoria Risi, porno star, Sgarbi, non è vero quello che dice Toscani, è più porno attore di me. E poi arriva, infine, Rocco Siffredi con la sua sentenza. Sgarbi è?
Ma Sgarbi è un grande, dai, un grande, io lo chiamo Mr. Bartotman. So perché lui è stato un grande amante della Petra Scharpach, ma Petra mi diceva che riusciva a venire con l'uccello mezzo moscio.
Beh, non è finita. Questa mattina Sgarbi dall'amico Chiambretti su Radio 2, caro Parenzo, dal tuo amico Chiambretti, anche mio per carità,
Ah, perché Chiambretti va su la radio adesso?
Sì, fa la radio alle 10 su Radio 2, che devi fare?
Bravo,
è così. Bravo, certo, bravo. Ho fatto vedere la mia farfalla, qui c'è l'episodio dell'agriturismo. Se esce una palla dallo slip non sono atti o scelti. Insomma, adesso su questo si può discutere. Sentiamo questa roba qui.
La configurazione di cui loro parlano nella loro barbara ignoranza, c'è una cosa che a Santa Margherita Ligure, a Rimini, a Riccione, a Portofino non sarebbe mai avvenuta. Viene lì perché c'è una cultura araba per la quale si chiamano atti osceni quello che è il comune senso del pudore. Allora, il senso del pudore è una cosa molto discutibile, ma mi pare sufficiente che uno abbia degli slip. Se poi dagli slip si vede una palla, o si vede una donna che non ha le mutande, o si vede, non è che questa cosa possa essere chiamata atti osceni, lo chiamano così in una visione fantasiosa.
Poi se la prende con me, con noi, ma sentiremo più avanti, sentiremo più avanti. Di cosa stai chiacchierando lì? Di cosa stai chiacchierando e con chi? Con chi e di cosa stai chiacchierando? Che sento dei rumori di sottofondo.
Allora, sto chiacchierando con uno dei più grandi formaggiari di Roma.
Sì, ma non me ne frega niente, tu non stai ascoltando quello che succede alla radio, te ne stai sbattendo le palle.
No,
a proposito di palle,
ma stavo discutendo sul fatto se il Roquefort sia migliore di un formaggio di capra. Comunque mi hai chiesto,
ma chiedi
io
al formaggiaio, chiedi al formaggiaio se lui pensa che fare vedere le mutande.
No, può parlare questo Cruciani un attimo al telefono, vorrei chiedere una cosa. Vabbè, lui solo sui formaggi, quasi chiedi cose, sgarbe.
Grazie.
Passo un attimo così io caso continuo a scegliere. Allora, in diretta in esclusiva a Zanzara, il signore dei formaggi del quartiere.
Sì.
Pronto?
Buonasera, signor formaggiaio.
Buonasera.
Come sta?
Buonasera.
Come sta? Come sta?
Bene, benissimo.
Come
benissimo.
Vanno gli affari?
Benissimo, a gonfie vele.
Bene, a gonfie vele. A lei la crisi, a lei la crisi proprio non la tange proprio, non gli fa una pippa la crisi,
no,
a lei.
Anche due.
Cioè,
anche due, eccetto.
Cioè, certo. Proprio non gliene frega niente, la gente continua a spendere in formaggi come no?
E certo, bisogna colpire, perché poi da piccolo mio padre mi faceva vedere Robin Hood.
Sì.
Invece che cappuccetto rosso, quindi mi è servito molto questa lezione di...
Cioè, perché l'è servita, scusi, in che senso?
Perché Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri, quindi mi è servito per il negozio di,
certo.
Di società di formaggi.
È certo, giusto. Lei non sente la crisi, giusto? Non sente la crisi.
No, ringraziando il
ma
cielo,
stiamo proprio alla grande, le stringo la mano, le stringo la mano e le faccio i complimenti.
Quindi quando vuol passare a fare una degustazione il mio ospite...
Assolutamente, senta, signor formaggiaio della Balduina, credo, di che quartiere è?
Prati.
Senta un attimo, ma le piace il signor Sgarbi?
Che conosco, un po' presuntuoso,
sì, un po' presuntuoso. Senta, ma se lei lo vede in slip, le fa schifo e si volta, immagino.
No, non mi va niente, così è una cosa neutra.
Neutra. E se tira fuori qualcosa dallo slip se ne va via.
Se c'è avversione uno magari pensa a rimanere, però ci deve...
Ah, perché lei ha quel tipo di... No,
che ne sai, ho delle necessità che fa virtù.
Ah, beh, lei è, come dire, a voile e a vapeur.
È di qua del mare, si dice in genere.
Esatto, sì. Cioè,
esatto,
insomma, lei è un po'
esatto.
Bisex, diciamola tutta.
Sì. No, non so bisex, però che ne so, tante volte se c'è qualche cosa di speciale che uno si ammazza che...
Certo, perché no? Ma guardi, io mi tolgo il cappello davanti a questa botta di sincerità, devo dire la verità.
Certo, assolutamente. Delle cose straordinarie che debbono colpiscono l'attenzione, no?
Assolutamente, guardi, la conversazione con lei è stata molto istruttiva, caro formaggio.
Io mi sono perso tutti questi anni, comincio a pensarci, no, dicevo, avrò sbagliato a scegliere quell'altra strada, cominci a fare se magari non ti dai risposte giuste, però ti fai la domanda giusta che è importante.
Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. E laica, e laica, la matriosca e laica.
Beh, è il caso di ribadire, caro Parenzo, è il caso di ribadire che il signor Maroni dovrebbe cominciare, no? Dovrebbe cominciare a porre rimedio all'interno della Lega 2.0, a fare qualche interventino, come dimenticare le parole dell'onorevole Torazzi. Non si possono dimenticare le parole dell'onorevole Torazzi su Vendola, proprio no.
Il presidente Nichi Vendola ha detto che quelli della Lega sono miopi. Lui invece si vede così bene che nel mezzo di una crisi tremenda, lui la cosa più intelligente che ha pensato di dire è che ci vogliono più diritti, perché io sono innamorato e mi voglio sposare. Allora, noi al presidente Vendola, siccome noi siamo fondamentalmente buoni, auguriamo tanta felicità e ci auguriamo che possa presto rimanere incinta, lui o la sua dolce metà scelta, di modo che coronerà il suo sogno d'amore.
Tra steppe del Mar Nero c'è il vivaio di Taras Bulba, c'è la statua del cavallo di Zabov. C'è l'impronta della scarpa.
E lo stesso Manone dice: vogliamo dare spazio ai giovani a aggiornare le battaglie. Dunque, agire, agire subito.
Ti posso dire,
sì,
caro Maroni, mission impossible, per dirlo con le parole del signor Tom Cruise, mission impossible cambiare la fisionomia del tuo partito, perché se ci sono persone, cioè un cinghiale non potrà mai diventare un cagnolino domestico, hai capito? Cioè, quindi non so se la metafora ti è chiara.
No, ma ho capito benissimo, l'ascoltatore
cinghiale,
no, l'hai già detto, un cinghiale non può diventare un cagnolino domestico.
Mi è piaciuto o no?
Sì, mi è piaciuta moltissimo. Radio Padania, l'ascoltatore di Radio Padania, sì, da ieri sera, senti.
Ciao, sono Michelangelo da Carnate, Padania Libera e Forza Bossi. Ascolta, a proposito di razzismo, volevo farti così venire a conoscenza di un episodio. Io da circa un mese sono seguito da un gruppo di camorristi dementi, perché ho avuto da ridire con un mio vicino napoletano camorrista, e parte di questo gruppo di camorristi dementi è composta da negri, in questo caso mi piace usare la G bella dura, negri, che così mi seguono giorno e notte nel tragitto casa-lavoro, eccetera.
Cioè, io voglio conoscere quest'uomo qui, io voglio conoscere questo ascoltatore. Ti prego, se sei all'ascolto, caro ascoltatore di Radio Padania,
chiama anche da noi.
Sono inseguito da camorristi, amici del mio vicino di casa napoletano.
Sì.
Insieme, anzi, tra questi camorristi ci sono anche dei negri. Lo ha detto con la G bella, bella forte, dei negri. Voglio conoscerlo, ci voglio andare a cena con questo qua. Ti giuro,
no,
ci voglio andare a cena.
Ma
sì,
che schifo,
ci voglio
dai.
Andare a cena fuori. Ci voglio andare
ma
a cena
perché
fuori.
Hai il gusto dell'orrido?
Ci voglio andare a cena
invecchi.
Fuori.
Domani, sabato, anche il tuo compleanno. Perché più invecchi e più acquisti il gusto dell'orrido?
No,
perché?
Ma voglio andare a cena per vedere cosa c'è nel cervello, amico mio. Io vado, faccio un'indagine antropologica. Voglio fare un'indagine antropologica, forse anche psicologica, su questa persona qui.
Ma ci sarà dentro il cervello, avrà un po' di acqua del Po, evidentemente.
Ma non lo so, ma non fare le solite battute scontate. Insomma, i camorristi, sono inseguito dai camorristi, tra cui ci sono tanti negri. Non l'ho mai sentita, senti, prosegue, eh.
E volevo sapere, per queste persone posso usare la parola negri o per caso qualcuno tipo Shukri Said si potrebbe offendere? Perché comunque sono gente di merda, ecco, dello stesso colore della merda. Volevo sapere tu cosa ne pensi, ciao.
Va bene, c'è una descrizione. A parte che Malcolm X spiegava come il nero appunto fosse discriminato a partire dalla definizione, cioè, fatto il nero colore del male, il bianco colore del bene.
Malcolm X, questo è Pellegrini, no, ieri come qualcuno ha detto, forse tu Ortelli, Pellegrini, specifichiamolo.
Ma è sempre lui?
No, un altro conduttore si chiama Pellegrini, che è sempre lui chi?
No, appunto, sono i due.
Ma
le
uno
due
in questo caso, uno, la frase incriminata del conduttore è questa: è un atto di resa non usare la parola negro.
Ma devo questo dirti... Pellegrini è un alunno del grande giornalista Ortelli, evidentemente.
Vabbè,
no?
Adesso, come al solito, su, dai. Forza.
Ma perché come al solito? Ma si può dire che è una vergogna, che è Radio Cucus Clan? Si può dire, oppure mi attiro le ira di questi qui? Si può dire che è Radio
dillo.
È Radio Cucus Clan.
Ku Klux Klan, non Ku Klux.
È un problema di telefono, di pronuncia. Io ho detto corretto comunque.
Ku Klux Klan, cioè secondo Parenzo Radio Padania è come Radio Ku Klux Klan. Dilla tutta.
Beh, per alcune cose,
per alcune cose
che dicono è quella roba.
Sentiamo
lì,
la frase incriminata di Pellegrini.
È la storia che ha cambiato il termine di questo sostantivo, che ha assunto negli anni appunto un connotato offensivo. Ripeto, è una concessione, è anche un atto di resa non usare più questo termine, perché io ci ho provato a rivendicare la mia libertà di usare un termine come l'ho sempre conosciuto e come l'ho usato, però davvero, per questo dico che andarsene è il futuro di resistere.
Intanto sta facendo discutere l'intervento di ieri dell'onorevole Donati, capogruppo dell'Unità dei Valori alla Camera, qui alla Zanzara, in cui Donati ha detto che la linea politica di Di Pietro è sbagliata, che il nome sul simbolo bisogna toglierlo, che voterebbe UDC al posto dei grillini perché l'UDC è un partito responsabile e i grillini invece sono irresponsabili, eccetera, eccetera, eccetera. 800 24 00 24, Giorgio da Roma.
Oh, voglio intervenire su questa cosa di Lamalfa, che sì, è un vecchio deputato che vuole restare in Parlamento, ma assolutamente Giorgio Lamalfa è uno dei pochi economisti presenti in Parlamento di grande livello, è uno che, dei pochi che ha capito la crisi, è uno che sta in un gruppo che appoggia Monti, eppure fin dall'inizio ha detto: guarda, Monti stai portando l'Italia a prendere una tramvata. Ora, insomma, io credo che bisognerebbe avere dei criteri un po' più
seri. Sì, però per Giorgio, abbia pazienza, cioè, non è che esiste una sola persona, cioè, competente,
cioè, sì, d'accordo,
40 anni. Abbia pazienza, su.
Però allora uno vorrebbe dire: vabbè, la preoccupazione non è quella che bisogna mandare via la mafia, ma chi lo sostituirà?
Ma come chi lo sostituirà? Ma si può fare a meno di una persona? Si può fare a meno di tutti? Si può fare a meno di tutti?
Ma non bisogna mettere dei cialtroni al loro posto, questo è il problema, Cruciani.
Ma questo è un altro discorso. Ma questo, dopo 40 anni, uno se ne deve andare. Si può fare altro, si può contribuire in un altro modo, non necessariamente stando in Parlamento. Giuseppina, dalla provincia di Asti. Dica.
Penso che sia già al corrente di quello che avevo detto io.
No, veramente, se lei non lo dice, come faccio a essere al corrente?
Comunque ve lo dico.
Sì.
Perché io la seguo sempre, non quest'ora, perché
allora?
Io la seguo sempre la notte. Non riesco a dormire, allora sento la replica.
Sì, meno male.
E quando il suo collega
sì,
dice sempre gli operai, lei dice: non me ne frega.
No, non me ne frega niente di parlarne qui. Non me ne frega niente di parlarne, non è che non me ne frega niente degli operai.
Perché
faccio un'altra trasmissione,
Ma sarebbe utile. Anche se lascia parlare il signor Parenzo che dice queste cose, non è che rovina.
E infatti fa i suoi proclami populisti, fa le sue chiassate a favore degli operai che protestano, che occupano i traghetti, che disturbano il traffico, che rompono le balle sotto Palazzo Chigi.
Ma non c'è dubbio, se uno perde il lavoro ha diritto a occupare i traghetti,
ma chi ha detto che ha diritto a occupare i traghetti se perdi il lavoro? Ma che dici? Se chiude una tabaccheria i due impiegati vanno a casa, che vanno a occupare un traghetto? Ma che dici? Ci sono centinaia di piccole imprese che chiudono e la gente non va per strada. Che dici?
Allora ascolta, il silenzio che è calato sulle imprese che chiudono è assordante.
Ma non è vero, non c'è nessun silenzio.
Allora, alle volte,
ne parlano tutti ogni giorno.
Allora, io preferisco le azioni clamorose come quando questi operai salgono a 100 metri.
Ma come sei scontato? Come sei politicamente corretto? Come sei populista? Da quattro soldi gli operai hanno diritto a occupare
il posto di
lavoro, non me ne fregherebbe niente, mi rimboccherei le maniche, andrei a lavorare, non andrei col caschetto sotto Palazzo Chigi a fare lavoro. Questa è la realtà, hai capito?
Vogliono il posto di lavoro, vogliono un posto.
Ma non dire stupidaggini. Su, Luca da Napoli, buonasera. Luca da Napoli, fammi ascoltare Luca.
Salve, buonasera. Volevo porle una domanda: come mai non parla mai di Camorra e se si caga addosso di parlare di Camorra?
Vabbè, lei è fuori di testa, insomma, Luca.
Perché?
Lei è completamente fuori di cotenna.
Perché?
A quest'ora 19:43 è un'ora anche, insomma, sì, giusta per bere.
Sta ascoltando la Zanzara in diretta, però.
Come, scusa, Parenzo?
No, voglio dirti questo: Gianni, il grande Mr. Fornage, sta ascoltando, si è messo auricolare,
sì,
e sta ascoltando in diretta la Zanzara mentre sta affettando un ottimo pata negra. Ecco,
beh, il pata negra è roba da ricchi, come peraltro sei tu, Parenzo. Dì la verità agli operai dell'Alcoa, io vado, scusi un attimo Luca, stia calmo, Parenzo, ascoltami un secondo, dì la verità, chiara e tonda, agli operai dell'Alcoa, voi state protestando senza lavoro, io vado dal formaggiaio di Prati a Roma e mi taglio un pezzo di pata negra che costa 30 euro a letto, dilla agli operai dell'Alcoa, raccontagliela questa cosa.
Io penso che la tua stupidità non abbia limiti, cioè tu domani che compi 46 sei più coglione
46 veramente, cioè, 47 no, 46,
cioè,
sabato
la gente invecchia e matura e diventa intelligente,
no, ma diglielo a quelli della, ma glielo
non
vuoi dire?
Come il misterioso caso di
di Mr. Benjamin Button.
No, ma diglielo a quelli dell'Alcoa. Io ogni sera faccio
prendo quelli dell'Alcoa e mangio i formaggi.
Bene, no, e mangio il pata negra e vado a comprare il pata negra a Prati, alla faccia vostra, diglielo. Diglielo.
Intelligente alla radio del mio amico Squinzi. Cioè, stai dicendo una cosa intelligente, che io compro i formaggi che protestano. Cioè, è una roba intelligente quella che stai dicendo?
Fammi sentire Luca da Napoli sulla Camorra, che non so cosa voleva dire, Luca.
No, mi ha appena dato del pazzo, io le ho posto semplicemente una domanda.
Perché non parlo di Camorra? Ma che stai dicendo? Ma che, di chi sta parlando?
Io le ho chiesto, come mai?
Ma non parlo di Camorra, faccio un'altra trasmissione, non mi occupo, non sono...
Capito,
non
lei
è un simposio sulla Camorra, Luca!
Ma lei si è occupato di tanti e tanti argomenti.
Vabbè,
molto
senta,
interessanti,
fra poco mi ha già scocciato. Perché non parlo di Camorra? Perché faccio una trasmissione che non...
Non sa rispondermi e basta.
Ma le ho già risposto, io non la sto insultando, le sto dicendo, non parlo di Camorra perché... Se lei mi fa questa domanda significa che non conosce la trasmissione. Va benissimo, io sono contento.
Io la seguo la trasmissione, ho sentito pochissime volte parlare di Camorra. Ok, non c'è niente di male che la sua trasmissione non è improntata sulla Camorra e sulla mafia.
Beh, meno male, altrimenti però... chiuderemo dopo di 10 giorni, scusi.
Sì, ho capito, ho capito, ma una parola ogni tanto.
Una parola.
Vorrei sentirla, sfogarsi sulla Camorra, come si sfoga, sugli operai.
Va bene.
Perché non lo fa?
Grazie Luca. Grazie, buona serata. Cristian da Ravenna. Cristian da Ravenna, fra poco un grande ospite.
Sì, pronto?
Vada, Cristian.
Sì, buonasera a lei e buonasera anche a Parenzo.
Buonasera.
Buonasera. Tenga duro Cruciani e insista con Parenzo che non abbiamo altra alternativa oltre a Renzi. E questo glielo dice uno che ha sempre votato a destra, glielo dice uno che ha sempre votato a destra e che a questo punto ormai oltre lui non abbiamo altre alternative.
Cioè lei dice,
pronto?
Però lo dica chiaramente,
Buonasera.
Chi è?
Sono il formaggiaio.
Che è successo
abbiamo
ancora?
Abbiamo anche venduto uno strolghino di culatello e un cadifig di capra.
A quanto? A quanto?
A 60 euro al chilo, il cadifig a molto molto di più.
Beh, insomma, la gente continua a spendere, a spandere.
Sì,
senta,
sì,
ma Parenzo
sì.
Cosa ha comprato? Quanto ha speso? Un centinaio di euro da
no,
lei?
No, ancora devo fare il conto, poi glielo dico.
Così, insomma, lo dica anche agli operai dell'Alcoa.
Ma certo.
Va bene.
Sa come si dice che panza piena non pensa a panza vuota.
Io lo so bene, caro formaggiaio. Come si chiama lei, Pietro?
L'ha detto all'Alcova, io mi chiamo Oreste.
Oreste
è il nome d'arte.
Oreste, io ogni sera voglio fare un collegamento con lei.
Ma io sono qui. Io
grazie. Il formaggiaio di Prati, Oreste, esatto. 19:47. Parenzo?
Ora glielo dico.
Ecco, me lo passi un attimo, che abbiamo l'ospite. Sa, insomma.
Ti piace, questo? Sei contento adesso, no?
Sì.
Sei contento, no?
800 24 00 24, è con noi Ugo Sposetti. Mitico Ugo Sposetti. Buonasera.
Come va? Come state, ragazzi?
Combattiamo come leoni qua. Combattiamo.
Ma dove siete stati in vacanza? Sono tre mesi che vi devo, 4 mesi.
Che succede? 4 mesi, ho capito. E io la chiamerei ogni giorno, fosse per me, Sposetti.
No, è che avevo lasciato Parenzo che stava a aspettare un camper, ma mi sa che adesso ha cambiato camper. Che fa Parenzo?
Sta aspettando il camper di Renzi, dice lei.
No, io l'ho lasciato, stavo in trasmissione e lui stava lì in una piazza che aspettava il camper di non so di quello là che doveva arrivare a Parma. Però adesso mi pare che ha cambiato camper, che ha fatto?
Dove stai?
Sposetti, era il camper di Beppe Grillo. Ora sto comprando dei formaggi nell'interesse generale del signor Cruciani qui a Roma. E il caso che io compro dei formaggi è diventato un caso nazionale. Però io voglio dirle questo: lei è uno degli uomini più potenti d'Italia.
Perché? Ma non è vero, una volta era potente, una
perché
volta.
È un uomo intelligente. No, detiene un patrimonio importante, perché è il vecchio patrimonio del PC.
Ma non è che è suo, non è che è suo.
E lo amministra. E lo amministra con rara capacità.
Vabbè, questa è la tua solita opera di lecchinaggio che non deve mai mancare. Senta,
è una persona per bene e amministra con rara capacità questo immenso patrimonio immobiliare e di denaro.
Vabbè, senta,
i debiti, Parenzo, tu parli sempre
di... I debiti. Senta, ma io le voglio chiedere, come vede questa discesa in campo ufficiale oggi di Renzi, che ha fatto un appello agli elettori del centrodestra, dai delusi di Berlusconi? Votatemi, venite con me.
Ma lo devono votare alle primarie o come candidato?
Beh, questa è curiosa, questa cosa, effettivamente.
Perché se lo devono votare alle primarie, quelli che sono delusi di là mi sembra un po' singolo.
Beh, magari sono aperte e uno può andare a votare. Per esempio io, Sposetti, non sono, diciamo, iscritto al PD. Voglio votare, se voglio votare Renzi...
Ma se posso... sono elettore di centrosinistra va benissimo.
E vabbè, uno che
diciamo,
non è...
diciamo che Cruciani vuole votare Bersani.
No, voglio votare Renzi, vorrei votare Bersani, Renzi.
Bersani, forza, su, cominciamo a fare sempre... Va bene, va, andiamo avanti.
Giornale Radio. La Zanzara. Ugo Sposetti! Scusi, ma io non ho capito, cioè lei trova curioso l'appello che ha fatto Renzi agli elettori di centrodestra?
Se lui si è candidato adesso, quando saranno indette le primarie, che fa l'appello a quelli del centrodestra, quelli sono centrodestra, ci sono pure un po' di fascisti, un po' di derubata, così, insomma, non è mica le elezioni politiche, le primarie sono altre cose.
Cioè, come fanno a votare alle primarie, dice lei? Sarebbe irregolare una cosa di questo tipo, se si presenta qualcuno che non è un nostro elettore?
Uno l'elettore dovrà dichiarare di essere un elettore centrosinistra.
Vabbè, quello
io sono stato in Francia a vedere come si...
Sì.
E votavano solo lì, la cosa era organizzata, istituzionale, beh, lì insomma c'è stato Napoleone, quindi si votava con lo stesso seggio, con la stessa attrezzatura, nello stesso seggio.
Però non è che uno ce l'ha scritto in testa, Sposetti, che è elettore del PD, uno potrebbe tranquillamente andare dicendo che è elettore del PD, punto e basta.
Vabbè, ma siccome si deve, io spero che almeno ci diano una tesserina, ci fanno... lasciare nome e cognome, indirizzo.
Uno non è che può essere schedato poi. Ma in ogni caso, se uno
capito, vuole... ma se uno va a votare, che fa il giro delle sette chiese, vota lì in tre, bisogna fare una cosa regolamentata, no? Uno
vabbè, insomma, come la giudica
sinistra vota quello del centro. Se ci sono le primarie del centrodestra, il centrodestra.
E dunque questo appello, come che ne pensa di questo appello agli elettori del centrodestra? Una porcheria, una furbata, una renzata, come la vogliamo chiamare?
Ma lui è stato lì in quella villa, no? Già una volta.
Arcore.
Sì, io l'unica volta l'ho incontrato in un palazzo del potere, naturalmente c'ero pure io, ma io ci vado sempre per risolvere i problemi. Lui c'era, l'ho incontrato lì, qua non più incontrato. Ho fatto appello.
Ma che c'entra che è andato ad Arcore?
Non lo so, ma come dice...
Ha imparato da Berlusconi, dice. Ha imparato da Berlusconi
perché questi sono tutti figliocci, sono tutti cresciuti l'isola dei famosi, drive-in, questi sono cresciuti così, non
la ruota della fortuna, queste cose qua.
Sì, sono cresciuti così e quindi ci vuol fare. Se si immagina lei uno che è 94, ma che ne sa di... Poi a parte l'appello, ma oggi che ne so, ha parlato di quello che succede nel Nord Africa?
Vabbè, adesso non è che si può parlare di tutto subito, Sposetti.
Ho capito, lì ha ammazzato l'ambasciatore americano, mica...
quello, manco Bersani l'ha fatto fino adesso, credo. Ma non è quello il punto, perché è impreparato, secondo lei. Non ho capito, Renzi è impreparato, secondo lei, la dica tutta, è impreparato, è un bamboccio, come lo definisce?
No, lui so che ha fatto bene il presidente della provincia, il sindaco ha fatto una bella squadra, e poi è un dirigente del PD, è un iscritto al PD, figuriamoci se Sposetti dice contro un sindaco del PD, contro un amministratore, la cosa, sì, assolutamente.
Ma come lo definisce allora, come lo definisce Renzi?
È uno che vuole fare una battaglia
politica,
questo è ovvio. Naturalmente io faccio una battaglia e sostengo Bersani, questo vi è chiaro.
Questo è chiarissimo, chiaro.
Questo sono dubbi.
Se vince Renzi, lei che fa?
Prego?
Se vince Renzi, lei che fa, Sposetti?
Il segno della croce. Faccio quello che ho fatto sempre, lotto, dalla mattina alla sera, lavoro.
Non è che se ne va, no?
E dove deve andare?
E che ne so, per esempio lei dopo 4 legislature si vuole ricandidare?
So che Renzi ha citato un paio di volte pure il mio nome, non ci sono problemi, non ho mai fatto la corsa, ci saranno delle regole,
ci sono già delle regole, lei dovrebbe essere fuori secondo queste regole o no?
No, secondo le regole che
questo ordine del giorno che ha votato l'Assemblea nazionale, io non sono fuori regola.
Beh, perché 15
anni di... no, 15 anni non ce l'ho.
No, ho capito, però lei ha fatto questa, se finisce la quarta legislatura o sbaglio?
Quello per farmi contare pure quella col PC.
Eh beh, e come no? Se no altrimenti
va bene. E allora va bene, allora sono fuori. Vale fuori.
Non lo so se una che può fare le regole come vuole o no. Comunque, vabbè, secondo le regole del PD adesso io posso essere ricandidato. Ma lei ci tiene davvero a restare alla Camera, Sposetti?
No, non è così importante. Ho fatto delle cose anche quando stavo fuori, pure belle, interessanti.
Però un po' ci tiene, su.
Ho lavorato con Visco al Ministero delle Finanze.
Però un po' ci tiene.
Oddio, l'ultimo anno voi mi avete massacrato,
ma chi?
Luciani, Parenzo contro la casta, io sono andato a difendere i parlamentari, le istituzioni, devo dire sono stato eccessivamente coraggioso, eccessivamente coraggioso, di fronte alla viltà di molti uno diventa coraggioso, anche se non ce l'ha diventa coraggioso.
L'unico che ha difeso il finanziamento pubblico ai partiti, diciamola tutta.
Beh, l'unico
tutta.
No.
Uno dei pochi.
Altro, ma insomma, quello che l'ha difeso di più,
quello che l'ha difesa di più.
E ne va ancora lo difendo.
E ne va fiero anche di questa difesa, giusto?
Assolutamente sì, vedrete questa campagna elettorale senza soldi.
Comunque sa che ha detto senza soldi? Come senza soldi? Ha voglia, come no? Ci sta a metà del finanziamento, ma comunque ci stanno i soldi, Sposetti.
Vabbè, le campagne elettorali costano, Luciani. Zanzara!
C'è una zanzara tigre. Siamo qui. Non molliamo mai, caro Parenzo. Hai pagato il conto del formaggiaio mitico Oreste?
Adesso il conto di Oreste deve arrivare, non ti preoccupare che con un'operazione glasnost, che in russo vuol dire trasparenza, un'operazione trasparenza, ti dirò quanto ho pagato questo assiet di formaggi.
Io lo riferisco direttamente
a Oreste, ma non è un crimine.
Ma io lo voglio riferire ai signori amici dell'Alcoa che tu...
Ma cosa c'entra l'Alcoa?
Che tu lisci il pelo ogni giorno. Ho comprato oggi un assiette di formaggi.
Adesso ti dirà quanto ho speso, perché per me non è un problema. Dico che tu purtroppo più invecchi, anziché maturare, dici stupidaggini. Però adesso ti passo Oreste, così te lo dice lui quanto ho speso. Ma non c'è problema, cioè voglio dire,
non c'è problema. Quanto ha speso Oreste? Quello è anche tirchio un po', per cui quanto ha speso?
No, non è tirchio, se che sono fragico, c'è un sacco di soldi.
Quanto ha speso Oreste?
Ha speso 110 euro, ma
110
fatto,
euro dal anche, formaggiaio!
Gli ho fatto anche lo sconto.
Pure? Dunque ha fatto tutta...
Io voglio chiedere una cosa, no? Ma se lei porta un formaggio straordinario francese...
Sì. No? Quanto spende?
A quelli dell'Alcova.
Dell'Alcova.
Lo capiscono?
Che c'entra che non lo capiscono?
Ho capito, ma lei...
Non è che gli operai non lo capiscono, poi, che ne sa lei?
Io non lo capisco.
Ma che ne sa lei che non lo capiscono?
Io dico Oreste che vorrei...
Oreste, ho capito, adesso non faccia lo snob pure lei. Non è che gli operai... Sono persone comuni come tutti noi, cioè...
Sì, ma non lo capiscono.
Non lo capiscono. Comunque 110 euro. 110 euro. 110 euro. No, ma è curiosa questa cosa qui. Poi si indigna l'Alcoa, una vergogna. 110 euro. Il formaggiaio, Pata Negra l'ha comprato?
No, non lo mangia.
Non lo mangia il Pata Negra.
La Pata Negra non la mangia.
Non l'abbiamo. Onorevole Sposetti, a lei piacciono i formaggi?
Sì, ma non c'è bisogno di seguire il ragionamento di Oreste, perché ci sono tanti pastori che fanno del pecorino
che apprezzano i formaggi, mangiano, eccetera.
Poi apprezzo, ma i lavoratori perché apprezzo? Oreste è cresciuto con drive-in, pure lui con l'Isola dei Famosi, solo quelli là apprezzano.
Gliel'ho detto pure io, onorevole Sposetti. Non è che
condivido.
Non è che un operaio non può apprezzare
le cose. Ma come si fa?
Vabbè, ogni tanto i commercianti svalvolano, come dire, no?
Come si fa? Questi non conoscono proprio il paese, il rispetto della persona, la dignità.
Senta una cosa, ma...
Che era lo stalinista, che dice...
Renzi disse... qui non siamo al partito totalitario, perché lei aveva detto che doveva essere espulso perché aveva detto che bisognava cancellare il finanziamento pubblico, no?
No, io non ho detto.
Vabbè, una cosa del
sapeva
genere.
Di che cosa parlava.
Ho detto, ma vorrei ricordare a Sposetti che non è il qui siamo il PD, non il partito totalitario, dove le componenti staliniste sono ai margini, insomma le idee dello stalinista in pratica, perché si era arrabbiato sulla storia della cancellazione del finanziamento pubblico. Questa era la vicenda.
Ma dato lo stalinista che gli posso fare?
Vabbè.
Io lavoro, faccio il mio lavoro, lavoro tante ore, penso con trasparenza e con onestà.
Ecco, ma Renzi secondo lei lavora per il nemico un po'? Mi dica la verità.
Una volta si sarebbe detto così, adesso non si può di più, però una volta si diceva così.
Dunque un po' la condivide questa cosa, lavora un po' per il nemico, dai.
Beh, insomma, un'intelligenza, sì. Sai, perché poi lui dice dei stalinisti, cioè tutti. L'altra volta che Parenzo difendeva, io ho detto, ma quello c'ha quello là, chi lo paga, chi gli dà i soldi.
Gori, sì.
Ah sì, quello là, sì. E Parenzo dice, ma quello è ricco di suo, io i ricchi che danno i soldi non l'ho visti mai.
Mai,
i poveracci possono fare una sottoscrizione per un altro poveraccio, come ricchi. Mai. Ha visto Oreste che ha detto un operaio che non sa
apprezzare un buon formaggio.
Non apprezza il formaggio, ma si può.
Scusi un attimo, però adesso signor Gori fa l'imprenditore, si è messo a lavorare in passato per Mediaset, è anche un elettore vostro del centro-sinistra. A lei non le piace avere un elettore come Gori?
Ma io sono contento se tanti elettori.
Appunto, dovrebbe essere contento del fatto che Gori, un imprenditore televisivo, eccetera, che non ha magari la cultura sua del Partito Comunista, ma chi se ne importa, adesso vota per il Partito Democratico o no? Cioè, non è bello il fatto che Renzi faccia un appello agli elettori del centrodestra, votatemi, così si allarga il campo o no?
Allora, ricominciamo da capo. Lo devono votare alle primarie o lo devono votare
metta che lui faccia un appello per le primarie, perché adesso si sta parlando delle primarie. Dice
ma le primarie votano gli elettori del centro-sinistra, Cruciani su, no?
Lo so, però ripeto, allora secondo lei vuole truccare le carte?
Quello là farà l'appello pure ai cingalesi, ai rumeni, alle badanti, votatemi che io sono bravo.
Vabbè, perché un rumeno non può votare, una badante non può votare per il Partito Democratico, scusi.
Quando è elettrice però.
Ho capito, ma non è che...
Allora fermo. Io sono andato a Parigi a seguire le primarie del ballottaggio del
ho capito, ma non è che uno ci ha scritto in testa che è del PD.
Posso parlare?
Sì, certo.
Allora, lì l'hanno organizzata che votavano gli iscritti alle liste elettorali di quel seggio.
Vabbè, quello sì, certo.
Dice del Partito Socialista Francese, storico del PD, ma siccome non avevano ancora perfezionato il cambio dell'iscrizione elettorale, quella poverina a 85 anni, dopo tanti voti al Partito Socialista Francese, non l'hanno fatta votare. Si stabiliscono le regole, no? Cioè, mi sembra una cosa...
Sì, ho capito, scusi, metta Cruciani, Cruciani, che è scritto alla lista elettorale di Milano, giusto? Sì, Milano, quartiere più o meno del centro, zona Solari, eccetera. Io non sono elettore del Partito Democratico, però voglio votare alle primarie del Partito Democratico e voglio votare Renzi, mettiamo il caso, no? Voglio votare Renzi. Allora, mi presento lì, ma non è che qualcuno mi può ostacolare? Scusi.
Perché le primarie sono le sue, ci saranno delle regole, no?
Ho capito,
deve avere un tesserino che è scritto liste elettorali di Milano.
E quello ce l'ho.
Prende l'aereo e poi viene a votare.
Quello ce l'ho, tesserino elettorale di Milano ce l'ho. Dopodiché?
Perfetto. Poi dice, io sono elettore del centro-sinistra e vi dico, Cruciani, Nado, Il, cellulare... Bene, se fa questa cosa va bene.
Ho capito, ma io anche se uno non è un lettore del centro-sinistra lo può dire, tanto che mi costa. Non è che...
Anche perché può cambiare, può aver cambiato.
Appunto.
Questo
e non ha paura che Renzi chiami a raccogliere truppe cammellate del PDL per farsi votare? C'è questo timore?
E può darsi che quando è stato Arcore hanno concordato questo, non lo so, bisogna chiederlo a lui.
Lei teme questo un po', Teme questo. Cioè c'è una...
Se insiste su questo, che ne so, io dico che può darsi che si sono messi già d'accordo, non lo so.
È un timore che lei...
Per esempio che l'altro, l'amico di Parenzo, del Camper, non ha mai parlato del Cavaliere in tutti questi mesi.
Grillo, certo. Funziona. Grillo, è vero.
Lui non ha mai nominato...
Mai nominato, ma ha fatto bene Bersani a dargli del fascista?
Bersani aveva bisogno di richiamare l'attenzione sulle volgarità e su tutto quello che circolava nella rete, perché la rete non è democrazia.
Che cos'è la rete?
Beh, è una parete è uno strumento importantissimo, però non è che però di controllo sulle cose che si dicono ci devono essere. Io non posso consultare dal mio blog Cruciani, no? Che fa?
Cioè ci vuole un controllo più duro sulle cose che si scrivono, dice lei?
No, duro, ci vuole un autocontrollo. Comunque io posso insultare Cruciani dice scusa, ma sposetti, ma tu che vuoi da me? Chi sei?
No, ma che
non mi conosci.
Ci vuole un controllo.
Beh, hai ragione. Hai fatto bene, no? Ho fatto bene, ha detto io, ragazzi, tant'è che il tono si è abbassato, no?
Scusi un attimo, Sposetti, però lei mi dica la verità. Votare, se ci fosse l'alternativa, votare PDL o Grillo, sceglierebbe il PDL? Me la dica tutta, perché io lo so che è così. Lei.
No, assolutamente non esiste questo.
Come no? Tra PDL e Grillo lei non voterebbe
PDL? Ci sarà un partito.
No, d'accordo, però lei preferisce, ho capito, ma se dovesse votare, scegliere tra PDL e Grillo, voterebbe il PDL.
No. Assolutamente no.
Nessuno
proprio dire. Non esiste.
Grillo.
No, non voto né di qua né di là, anche perché non ci sono due partiti.
Cioè, sono uguali secondo lei? Per lei sono uguali?
No, è una cosa. Allora, io faccio un ragionamento molto semplice che ho fatto e devo dire che alcuni giovani che del Movimento 5 Stelle hanno pure apprezzato. Sì. Allora, io dico che la protesta di quei giovani è sacrosanta, che vogliono una società migliore,
però
vogliono un lavoro. E tant'è che nel quel movimento nasce una discussione, ma faccio anche una riflessione e voglio essere sincero e onesto intellettualmente con me stesso e con gli ascoltatori.
Bravo.
Io dico in alcune assemblee la cosa, guardate che quei giovani bisogna capirli, perché se io oggi che ho quasi 66 anni, invece di averle 75 e rotti, ne avessi 18-20, farei lo stesso percorso che ho fatto nel 68 e 67, la cosa, onestamente, come gira questo mondo e questo paese, io non me la sento di rispondere che farei lo stesso.
Però, Sposetti, io le voglio fare una domanda finale.
Quei giovani, io li capisco.
Beh, li capisce,
voglio
però.
Ci voglio parlare e naturalmente voglio portarli a votare per Bersani, questo è il punto, no?
Vabbè, quello però sa. Sento un'ultima cosa, caro Parenzo, sai che mi viene in mente di chiedere a Sposetti?
Cosa?
Ma se legge il Fatto Quotidiano?
Non ho capito.
Lo legge il Fatto Quotidiano?
O prova qualche conato.
Il Fatto Quotidiano lo vedo tutte le mattine, sì.
Lo legge?
Ahimè,
sì.
Ma al bagno lo legge?
Lo legge al bagno e poi accartoccia tutto e butta tutto.
No, non accartoccio niente. Si legge, guardo.
Perché dice ahimè?
Beh, insomma, quel giornale, avendo conosciuto io il direttore.
Mi è diventato un po' di destra quel giornale, me la dica tutta.
E io gliel'ho detto lì a un giornalista che mi aveva cercato mesi fa quando mi aveva parlato, interrogato lì sulle vicende.
Sì.
Un giornale. Diciamo,
di destra,
fascista, diciamo il giornale fascista si scrive, c'è cioè, una cosa terribile. No? Cioè,
giornale fascista.
Il Fatto è un giornale fascista, le dice.
Beh, sì, mi sembra che.
Che cos'è quello?
E Travaglio pure è un giornalista fascista, cioè è di destra, culturalmente di destra.
Non voglio polemizzare con quel signore.
Perché?
Ma no, è una persona che non ho mai incontrato. Lui vedo che ogni tanto scrive contro di me.
Sì.
Cosa, però,
le fa un po' schifo, mi dica la verità. Travaglio.
No, è un termine pesante, però? Penso che potrebbe scrivere in modo diverso.
Ma perché è fascista il Fatto?
Perché di puliti, onesti, belli, profumati, non ce n'è uno solo al mondo.
Cioè di puri, dice lei, no? Di puri.
Queste cose qua mi danno sempre una tristezza.
Cioè fa troppo il puro Travaglio, no? Fa il puro.
Sì, insomma.
Fa il più puro di tutti, il più puro di tutti.
Il più puro di tutti, lui c'ha la sentenza.
Ma questo è un atteggiamento fascista?
Prego?
È un atteggiamento fascista questo?
No, è un atteggiamento insopportabile.
Insopportabile. E il Fatto.
Non ho capito. In che cosa il Fatto è un giornale fascista, Sposetti? Questo che non capisco. Cioè in che cosa sì.
Ecco, tutto quello che scrive cioè, mica fosse un episodio, allora guardate cosa hanno fatto contro il Quirinale. Ho capito che adesso la magistrati dopo tre mesi si sono accorti che forse
c'è olio di ricino contro Napolitano, questa è la cosa.
Beh, insomma, quello che hanno fatto contro il Presidente della Repubblica mi sembra
è come l'olio di ricino dei fascisti, dice lei.
Beh, no, adesso non esageriamo, è una cosa
olietto di ricino.
Prego. Una come si dice, un manganello, una manganellata.
Un manganellino, manganello di carta.
O no?
Fortunatamente non c'è più quel ricordo del manganello.
Però lei, cioè, di dire, se non è l'oro di ricino sarà il manganello, perché altrimenti non si scappa.
Manganello di carta, possiamo dire.
O no?
Sì, una cosa...
Una cosa del genere.
Sì, una cosa che scrivono, usano. Va bene, sto popolo, c'è una parte di popolo che...
Vabbè, un manganello, su, un manganello. Un manganello.
Tutto, se Travaglio fosse vissuto nel 38 sarebbe stato a capo del Minkul Pop, questo
o no, o no?
Sì, forse avrebbe indossato la divisa, non lo so, insomma, sicuramente
addirittura
basta vederlo quando lo chiamano in televisione.
Travaglio a capo del Minkul Pop fosse vissuto negli anni
sarebbe uno spettacolo straordinario. Sposetti, la ringrazio, io stasera vado alla festa del Partito Democratico a Sesto San Giovanni, lo sa?
Adesso?
Sì,
Cruciani
sì.
Sta lì?
Sì, fra poco vado là.
Salutatemi i compagni di Sesto San Giovanni.
Adesso non esageriamo.
Compagni, amici.
Non esageriamo.
Non è salutiamo che... il signor Penati, se vuole. Il signor Penati.
Signor Penati, non credo che sia la festa del PD di Sesto San Giovanni.
No, perché? Non penso né anch'io. Poi non c'è bisogno di farlo attraverso la radio, Parenzo. Però insomma,
vabbè,
adesso vediamo come va a finire pure quella storia, no?
Certo, vediamo, no, assolutamente. Grazie.
Io vigilo, lo sapete che vigilo, sapete che cosa, certo. Se qualcuno ha usato il nome dei DS la cosa, io lo azzanno,
bastonate
questo
sul bastone,
lo sapete, no?
Altro che manganellate.
No, lo azzanno, è una cosa diversa.
Sposetti, l'abbraccio, a presto.
Un mondo è per generare un sogno, i prodotti è semplicemente per generare prodotti.
Zanza, zanza, zanzare, e trovati in montagna, in collina, in campagna e anche al mare.
La sciarpa camouflage spruzzata.
Bellissima.
Siamo qui 800 24 0024, la Zanzara, che fra poco diventerà come al solito hot, caro Parenzo. Dove sei?
Dopo una certa ora bisogna mettere il bollino rosso.
Dici? Ma hai comprato 100? Come hai fatto a spendere 110 maledetti euro di formaggi? Io vorrei capire
allora,
questo. 110, io lo voglio gridare forte, hai speso 110 euro di formaggi?
Non ho speso.
Dillo agli operai dell'Alcoa che ogni giorno vezzeggi, che ogni giorno... Dimmi.
Mi dispiace che tu non... Non mi stupisce che tu non capisca, questo è il problema. Non ho speso 110 euro, ma ne ho speso semmai 43, per essere sinceri. E domani, se la cosa ti appassiona, pubblicherò lo scontrino, così vedi.
Sì.
Ma il tema, non mi pare questo, che uno compra dei formaggi perché...
No, ma è tanto per spiegare.
Il tema è che si può sostenere e essere dalla parte di quei lavoratori e una sera comprarsi dei formaggi. Adesso...
E spendere 110 euro di formaggio.
No, il soldato sono 43 e domani ti...
Tu lo sai benissimo. Perché ha detto 110? Ma, non lo resta,
direi,
scusa.
Stava scherzando, perché ovviamente non mangiando il maiale, la pata negra.
Vabbè, a dire la verità, 43 più il pata negra, ho capito.
E la pata negra non l'ho presa perché non la mangio.
Beh, perché ti sei vergognato a un certo punto della pata negra.
Ho preso solo...
Allora, un sindaco della Lega a Mortara in Lomellina, aspetta un attimo,
tanto,
il sindaco della Lega vuole mettere una multa di 500 euro a chi rovista nei cestini. Cioè ai barboni sostanzialmente, cioè chi rovista nei cestini 500 euro di multa.
Ma è della Lega questo qui?
So, signore, sì, signor sindaco di Mortara.
Senza sapere che è della Lega, subito ho dedotto che fosse della Lega, vedi, senza saperlo anche.
Senti, vogliamo riascoltare quel meraviglioso personaggio che è l'ascoltatore di Radio Padania ieri? Ti prego, io la voglio conoscere, ci chiami, la voglio conoscere, vi prego, ti voglio conoscere, non la voglio conoscere, ti voglio conoscere. Chiama Radio 24, ti prego.
Io da circa un mese sono seguito da un gruppo di camorristi dementi. Parte di questo gruppo è composta da negri.
Però c'è anche la premessa, scusate, fatemelo sentire tutto intero, che è meglio stavolta.
Ciao, sono Michelangelo da Carnate, Padania Libera e Porto Bossi. Ascolta, a proposito di razzismo, volevo farti così venire a conoscenza di un episodio. Io da circa un mese sono seguito da un gruppo di camorristi dementi, perché ho avuto da ridire con un mio vicino napoletano camorrista, e parte di questo gruppo di camorristi dementi è composta da negri, in questo caso mi piace usare la G bella dura, negri, che così mi seguono giorno e notte nel tragitto casa lavoro eccetera.
Ma chi ti segue? Chi ti segue giorno e notte? Un gruppo di camorristi tra cui dei negri, io lo voglio conoscere, voglio andare a cena fuori con questo signore.
No, ma adesso infatti bisognerebbe dirla tutta, perché siccome i camorristi sono nel loro crimine, ma sono persone serie, sì, non è che si mettono a inseguire un pirla come questo qui. Cioè, voglio dire. Cioè.
Va bene,
io
allora,
anzi, sì, se la camorra è questa roba qui, non bisogna avere paura della camorra.
Sì, ma è evidente, siccome, no, è evidente. Trattasi,
ma siccome la camorra
trattasi
non è
di persona,
ma non
insomma,
si può chiudere con un decreto di Napolitano questa Radio Padania.
No, ma dai, adesso non esagerare, su. Prima l'hai chiamata vedere, Radio Ku Klux Klan, ma non si deve, sì, chiudere niente.
Sì, no, non bisogna chiudere
sei
niente.
Sei stato
però
troppo pesante, Radio Ku Klux Klan, dai,
sì,
su.
Beh, quando senti delle cose così e nessuno che prende le distanze da queste telefonate xenofobe e deliranti, neanche xenofobe, semplicemente deliranti, bisogna dire semplicemente che quella lì è una radio che andrebbe benissimo nello stato dell'Alabama. Sai che in Alabama...
Sì, nell'Alabama di un tempo, eh.
Nell'Alabama di un tempo, nel Mississippi Burning, le ragioni dell'odio,
andrebbe benissimo Radio Padania di Salvini, Ortelli, eccetera, eccetera.
No, Salvini dove non è
capito,
questa roba
appunto
qui. Signor, come
dai,
si chiama? Ortelli
che c'entra? Adesso in questo caso non c'entra, era un altro a condurre la trasmissione.
Come
dai,
si chiama? L'Anchorman.
Pellegrin. Dai,
signor Pellegrin. Ecco.
Sì, signor Pellegrin.
Signor Pellegrin, dal mio punto di vista, sì, si deve semplicemente vergognare, dal mio punto di
per
vista.
Per aver detto che è un atto di resa non chiamarli negri.
Non da un punto di vista giornalistico, da un punto di vista umano.
Però scusa,
è una persona
è come quando...
che deve avere vergogna di se stesso.
Però scusa, è come quando io dico che si può tranquillamente chiamarli froci. Qual è il punto?
No, è un po' diverso, perché tu lo dici sostenendo una battaglia a favore della...
Invece
favore...
quello li chiama negri in senso dispregiativo.
Beh, mi pare abbastanza evidente. Tu lo fai perché noi sosteniamo
tant'è
una
che
battaglia...
stasera vado alla festa del Partito Democratico per parlare della questione delle
coppie.
Ah, ti
hanno invitato alla festa del PD?
Certo, domenica nella provincia di Genova. Stai zitto.
PD di una volta, io non so, chiamerò i vertici.
Ecco, chiama i vertici, va. Domenico dalla provincia di Genova.
Non hai proprio nulla da fare questa sera, che non andare.
Bravo, sì, me lo chiedo anch'io. Domenico dalla provincia di Genova.
Buonasera, signor Crociani e Parenzo.
Sì, vada.
Io vi ho chiamato per dire una battuta.
Sì.
Che quando signor Parenzo ha detto che un cinghiale non può diventare un cane,
sì,
io ho un cinghiale e 150 kg ed è meglio di un cane.
Vabbè, che c'entra, scusi,
no, c'entra perché...
ma no, nei modi voleva dire Parenzo, c'è
sì,
un cinghiale.
Ho capito. Cioè, io lei... volevo collegare una parola.
Cioè, lei ha un cinghiale come compagno, dice lei, come...
No, io ce l'ho.
No, come compagno di vita, voglio dire.
Piccolo,
cioè, lo porta a spasso come un cane?
No, perché ho sbagliato, perché la gente ha paura, altrimenti potrei portarlo tranquillamente.
Cioè, lei invece di prendersi il cane si è preso un cinghiale?
Me l'ha portato, l'ha trovato piccolissimo e stava nel berretto e l'abbiamo cresciuto, adesso ha 5 anni e un cane mezzo anche più, e come un bambino.
Vabbè, ho capito, ma lei ha dei problemi, scusi, se utilizza un cinghiale come un cane, ha qualche problema ce l'ha, abbia pazienza, sì, non voglio dire niente, lo dico con tutto il rispetto.
No, posso far vedere, non posso riportare.
No, ma va benissimo, tutte le stranezze vanno bene, però cioè, se lei mi dice tratta un cinghiale come un cane, insomma, qualche dubbio, cioè, lei dorme anche con lei questo cinghiale?
No, con me ci mancherebbe.
No, ho capito, però i cani ogni tanto vanno sui letti, per esempio, eccetera. No?
Se va sul letto, quello lo sfonda.
E dove lo tieni, in casa?
Ma no, qui facciamo una battuta, ho collegato la battuta a una cosa. Se ha avuto qualche imprevisto, passato sul muro da piccolo e caduto,
sì,
non è come i nostri politici che abbiamo in Italia, che se sbagliano continuano a sbagliare. Invece lui se lo ricorda e non sbaglia più.
Vabbè.
E se uno viene nel suo piccolo territorio che ha, lo caccia fuori, però al di là del territorio rispetta gli altri.
Domenico, grazie. Riccardo da Roma, buonasera.
Ma come mamma mia.
Che c'è, Riccardo? Mamma
Pronto?
Mia. Dica.
No, non so, dottor Crociani, se
vada
avere più le palle scese per il signore di prima, come si chiamava? Sposini
è conduttore.
Con le centinaia di case e proprietà che c'ha, oppure per i 110 o 43 euro che stiano di Parenzo di spesa. Non so per quale delle due cose, insomma, essere più scorato. Parece come Santoro, no?
Cioè?
Ho detto Santoro è comunista, però con la villa a Sardegna. Anzi, no, lui ce l'ha in Costiera Amalfitana, Santoro.
Vabbè, adesso che c'entra?
No, comunque volevo dire che io l'ammiro molto perché lei è l'unica voce politicamente fuori dal coro.
Lo sa che ha detto una stronzata su Santoro? Sì, lo sa che ha detto una stronzata.
Sì, che no, Santoro ce l'ha la villa in Costiera Amalfitana, non ho detto nessuna stronzata.
No, ma ho capito che c'entra il comunista con la cosa. A parte che non so, magari era comunista,
perché
ma
non
che
è
c'entra?
Perché Santoro non è comunista con la villa in Costiera Amalfitana?
Vabbè,
cioè,
tardi
Santoro
su...
non scriveva sul giornale Servire il Popolo a Salerno?
Vabbè, ma che c'entra?
Stupidaggine.
E come che c'entra? Cioè, Santoro non fa le battaglie a favore di qualunque categoria, cioè
vabbè,
mi meraviglio
uno può
lei,
essere
che
anche, uno può essere anche, uno può essere anche ricco. Io sì, stavo
ma
giocando su
male,
stavo giocando su Parenzo
però.
E ho detto semplicemente
ma guardi, allora Cruciani, se lei va a comprare il Pata Negra e spende 300 euro non un euro, 300 euro di Pata Negra, non c'è nulla di cui vergognarsi.
Ma infatti,
perché lei ha appena detto relativamente a quelli che vanno sui tetti a dire io il lavoro che per me se possono buttare sotto, no?
Cioè,
quante volte ho perso il lavoro io me lo sono dovuto reinventare. Mica
questo
sono salito sui tetti.
Questo sì, però
se
gli altri
salito
però...
sui tetti per ogni allora, io faccio.
Ma lei questo fa bene ricordarlo. Io ho perso tante volte il lavoro e non mi sono né arrampicato sui tetti, né ho bloccato il traffico,
esatto,
né ho occupato le navi.
Bravissimo.
Bravo,
allora
Riccardo,
lei
bravissimo.
Che sostiene questa linea di pensiero che io giudico.
Beh, non tutto quello che
grandiosa,
ha detto lo Stego.
Ed è per questo che io l'ascolto, perché lei magari fa la trasmissione, dice un sacco di cose anche provocatorie, dice un sacco.
Allora...
Però è bravissimo, perché è l'unica voce politicamente fuori dal coro che dice le cose come stanno.
Vabbè, come stanno?
Cioè,
come
lei
pensa?
Ha perso il lavoro, ha cambiato tante volte il lavoro, non si è mai andato a dire io mi butto, io mi suicido. E poi la cosa più ridicola, datemi il lavoro, ci devono dare il lavoro.
Bravo,
ma
Riccardo, bravo sto Riccardo.
Standati? Io il lavoro me lo sono sempre andato a cercare.
È bravo sto Riccardo, Parenzo, è bravissimo.
Qualcuno aveva bisogno di quello che io sapevo fare.
La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa.
Allora, eravamo con Riccardo, il mitico Riccardo da Roma. Il grande Riccardo da Roma. Parenzo, confrontali col signor Riccardo, sei coraggio, su.
Riccardo dice sono stronzate.
Perché?
Tu sei un pagliaccio, te l'ho già detto, sei un pagliaccio, radical chic comunista.
Allora,
detto, basta.
Allora, se hai intenzione di ragionare, benissimo.
No, perché se tu dici che dico stronzate, allora io non ragiono, rispettami.
Lei dice solo stronzate, purtroppo.
Perché?
Tu sei un pagliaccio radical chic.
Che stronzate ha detto,
Io non sono radical chic per niente. Io non
sono
radical chic.
No, non sei radical chic, ma stai zitto.
Io
le ho sempre lì a cercare la pubblicità, a cercare i riflettori, difendendo quelli che dicono dateci il lavoro,
certo.
Dateci il lavoro.
Ci sono persone meno fortunate di lei che non difendono.
Ma se ha detto che ha perso il lavoro un sacco
di volte. È per questa mentalità qui. Capito?
Il problema,
se siamo un paese di piagnoni che facciamo solo figure del cazzo in giro, se siamo un paese ma persino sulle stronzate,
allora il suo problema è quello che noi...
persino sulle cazzate, guarda il calcio, a me fa schifo, però guarda,
scusi,
una partita
Riccardo, però si
della
sente
Germania,
lei...
o dell'Inghilterra, che se li buttano per terra si ritirano subito su e più incazzati di prima. No, noi i nostri si buttano per terra e stanno a piangere e gridano l'arbitro tanto
il
per
suo
dire
problema,
una cazzata, no?
Vabbè, Riccardo, scusi, però questo qua
sono bravo ad urlare molto più di lei. Il suo problema è quello che non conosce l'uso della lingua italiana.
Ma che c'entra adesso questo?
Io ho detto che il lavoratore della
SCOA... Anche Cruciani, se fuori, quando non hai argomenti, svii il discorso.
È vero o non è vero, come dice...
Zitti un attimo. Il problema è la lingua italiana.
Zitti un attimo.
Io ho detto che il lavoratore della SCOA non difendono... Scusi Riccardo, allora, il problema di quei lavoratori della SCOA, come di altri, è che non stanno difendendo... il posto di lavoro, cioè
oddio,
quel posto.
No, e che difendono allora?
Stanno difendendo un lavoro, cioè rivendicano il diritto.
Ma cosa vuol dire?
Ma perché
ma quale
italiana,
diritto?
Parezzo, ragioniamo in maniera civile, Allora, Parezzo, i lavoratori dell'Alcoa, in che regione d'Italia si trovano?
I lavoratori dell'Alcoa, della Sardegna, hanno...
Ok, si trovano in Sardegna, giusto? È corretto questo, no?
Stanno rivendicando il diritto al lavoro,
non esiste il diritto al lavoro, non esiste, basta con queste stupidaggini, non esiste.
Esatto, bravo.
Ma come
in Sardegna puoi lavorare nel turismo, che è una miniera d'oro, puoi fare 3.000 cose, a nessuno di quelli, io li guardi che li ho visti in televisione, sono tutti giovani e forti, ci avranno 25,
però lei
30,
sbaglia quando dice,
anni, la maggior parte di loro.
Scusi Riccardo,
ma perché non puoi fare il cameriere?
Non puoi andare ad aggiustare, non puoi ristrutturarti, sì, come elettricista, come idraulico. No, no, per carità, perché è più comodo stare a casa col culo a casa che ti arriva la cassa integrazione o lo stipendio, mentre invece milioni di altre persone che non sono garantite, non hanno la disoccupazione, il sussidio, la cassa integrazione e tutte quelle altre stronzate che il Totto e la sinistra hanno portato.
Bravo.
Noi abbiamo milioni di persone che sono garantite e milioni che non lo sono.
Bravo,
questa è la vera
questo giustizia. È il numero uno, non c'è
e quando
da
vai
fare.
Dalla sinistra, dal signor Vendola, e dici come fare a ridurre la disparità, lui non ti dice no, allora tutti uguali, dice dobbiamo garantire tutti, che è una cosa impossibile, perché se
guardi
tutti quanti
quello
potessimo andare a lavorare due volte al mese come fanno gli statali, non funzionerebbe più un cazzo, peggio di prima.
Questo ecco, è il numero uno, Riccardo,
la
è il numero uno assolutamente,
sì,
numero
la
uno totale.
La fiera del qualunquismo.
Ma
certo,
stai zitto, stai zitto, su, stai zitto, che
allora,
ha pienamente ragione,
ha ragione
al 100%.
Con te,
io la saluto, Cruciani, mi può chiamare quando vuole.
Aspetti Riccardo, aspetti un attimo.
Con te,
Cruciani, anzi la saluto Riccardo, grazie, dimmi.
Superati i 45
dimmi
anni ormai sei.
Senti,
completamente perso,
ha detto una cosa sacrosanta, Riccardo,
persone
sacrosanta, basta con queste chiassate di gente che viene vellicata dalla politica, che va sotto i palazzi a occupare le
ma
strade a fare lavoro.
Siete anche purtroppo malinformati.
Vabbè, basta, mi ha rotto le scale. Claudio da Milano, su.
Queste persone ce l'hanno con la politica, tant'è che hanno anche
aggredito. No, ho detto Fassina. Vellicati dai politici, ho detto
ma
solleticati dai politici, sì, come no. Leggi le dichiarazioni dei politici ogni giorno che fanno su questi qua, leggile.
Cioè, di fronte al fatto che la politica non ha fatto nulla per anni, questi
oddio
sono incazzati
mio,
con tutta
politica.
La
ma non è che
politica
tutte le cose vengono risolte dalla politica, su, non è che tutto
no
viene risolto dalla politica.
Ma in Francia
quando c'è una cosa
francese
improduttiva, c'è una cosa improduttiva, ma che c'entra, cosa c'entra che difende le aziende,
le
riconverte?
Perché non sapete nulla? Perché non sapete?
Vabbè, sei tutto tu allora, dai, Claudio da Milano.
Erano gestite.
Io mi sono scocciato di gente che va in strada a occupare le strade di fronte ai palazzi con i caschetti a dire lavoro. Mi sono rotto le palle. Claudio
questi
da Milano.
Questi stanno occupando la loro fabbrica.
Vabbè, Claudio da Milano, su.
E hanno tutto il diritto di
ma
farlo.
Chi ha detto che non hanno il diritto? Uno può andare, può fare quello che vuole. Io
mettono
posso,
i loro
ho il diritto di esprimere sì,
d'altezza.
I loro corpi a 100 metri d'altezza. Altra sì stronzata filosofica la vuoi dire? Un'altra citazione ridicola la vuoi fare? Che sei Vendola?
Mettono i loro
dai,
corpi
su, dai
a 100 metri d'altezza.
Claudio da
fanno
Milano,
tu
su, non mi farà arrabbiare di più stasera, dai. Claudio da Milano, i loro corpi, ancora con sta minchiata. Claudio
i
da
loro
Milano
corpi, le loro vite,
sì,
le loro
vite,
storie,
mi sembri telese, mi sembri telese. Claudio da Milano.
Pronto?
Vada.
Pronto, eccomi qua. Ascolta, mi dispiace farti arrabbiare,
sì,
anche, cioè, perché allora io facevo l'operaio, ti potrei raccontare, ma in breve, l'operaio, l'impiegato, poi ho
sì
detto ma sì, mettiamoci in gioco,
sì,
ma
bravo,
minchia, scusa il termine, perché cazzo, ma tutti questi discorsi che fate voi, che avete queste mentalità liberiste, ma che cazzo ha rovinato l'Italia, non sono queste politiche
oddio
di merda che
queste
sono state
politiche
fatte
dai,
fino adesso.
Su, Claudio, mi dica qualcosa
ma
di concreto.
Ma scusa,
su,
anche Monti ha detto oggi che i diritti, il lavoro, i diritti non sono, non era giusto, ma cosa
ha
allora
detto
una
cosa sacrosanta oggi Monti.
Ma aspetta
sacrosanta
un attimo, però ti dico una
sacrosanta
cosa, però si poteva e si può far qualcosa, ma non negare adesso il diritto al lavoro anch'io, non
ma quale
sono
diritto
completamente
ma quale diritto
però,
su,
però ho capito però cazzo questi qui si trovano adesso io quelli di 20 anni
solo, un attimo solo Claudio, resti
porti,
lì.
Okay.
Signora Colle, la fidanzata di Sgarbi,
ma io la conosco bene Sabrina,
parlaci tu, parlaci.
Pronto?
Sabrina, ciao, David Parenzo, la Zanzara.
Pronto?
Sono Parenzo, Sabrina, la Zanzara, ciao.
Ciao, ciao.
Come stai, cara?
Bene, tu come stai?
Beh, alla grandissima, sono qui col signor Cruciani che ti vuole salutare.
Ciao, Sabrina, come stai?
Bene, bene, abbastanza bene.
Ti abbiamo
ma siamo in
siamo in diretta, sì, scusami se ti disturbiamo
ecco,
un attimo. Ti avverto
una
su
telefonata a tradimento.
No, a tradimento, che c'entra, te lo diciamo.
No, ma come dice lo spot, una telefonata allunga la vita, no?
Esatto, dai, su. Senti, Sabrina, scusami se ti disturbiamo, però qui
io non volevo.
No, come no,
bene.
Come non volevi? Volevi,
io non volevo.
Volevi tantissimo, volevi tantissimo.
Giuro che non volevo.
Non,
non
so
sapevo
se sei informata di questa polemica che si è scatenata su internet, e non solo su internet, su tra Toscani e Vittorio.
Io mi dissocio.
No. La conosci questa polemica?
Più o meno. Cioè mi sembra a livelli bassissimi, però Brava. Più o meno me ne sono interessata Bravissima. Proprio perché me l'hanno detta, ma preferisco non andare a guardarla.
È una cosa un po' pesante. Vuoi ascoltarlo Toscani o no? Te lo faccio ascoltare Toscani, che dici?
No, preferisco di no, anche perché io sto rientrando, ti dico la verità, col carrello della spesa.
Sì.
Tra un po' mangerò e andrò a letto e non mi voglio rovinare la serata con delle cose.
Ecco, ma perché dice che Sgarbi sostanzialmente è impotente? Questo dice il signor Toscani.
Forse perché non ha, purtroppo non ha altre idee, quindi non rimane, perché si pensa ancora come un vecchio macio, perché ormai anche lui è andato avanti con l'età, che quella è la peggiore offesa da fare un uomo. Però vabbè, poi ci sono io, a parte io, ma ci sono forse una schiera di non so quante ragazze che possano dire il contrario.
Tu dici,
comunque sì, penso che siano pettegolezzi veramente bassi.
Era scatenato, ha detto addirittura: io ho testimonianze di ragazze che mi dicono che non riesce.
Ma forse lui ha qualche testimonianza di qualche donna sposata siciliana alla quale Vittorio ha detto di no, quindi basta fare i nomi di queste donne sposate siciliane, e quindi forse Toscani conoscerà la vera mafia in Sicilia, quella dei mariti gelosi, non quella che lui pensa ci sia.
Cioè, spiegami un po' questa storia, Sabrina, scusa, tu che stai con Sgarbi, conosci Vittorio da tantissimi anni, da più di 10 anni state insieme, diciamo.
Sì.
Lui è stato, secondo te, Toscani, ha preso qualche notizia da qualche donna che è stata rifiutata da Vittorio?
Ma secondo me se l'ha inventato, però siccome lui dice che gliel'hanno detto, sicuramente sarà stata qualche donna alla quale Vittorio si è rifiutato.
Comunque, guarda che questa cosa qua è diventata ormai, oggi l'ha chiamato anche Chiambretti alla trasmissione su Radio 2. Vittorio se l'è presa con Toscani. Noi abbiamo chiamato Vittoria Risi, la signora Risi. Non so se ti abbiamo fatto.
Meglio di lei chi può dirlo.
Non so se ti abbiamo fatto un torto. Scusa, però io non chiamando.
Io mi piace molto Vittoria Risi, quindi non mi avete fatto un torto.
No,
siamo amiche.
Per carità. Cioè, nel senso, il rapporto tra te e Vittorio è chiaro che è un rapporto di libertà assoluta da questo punto di vista, immagino, no? Cioè...
No, neanche tanto. È un rapporto di rispetto, insomma, e poi
ognuno ha la sua vita sessuale, diciamo, no?
No. Cioè, non so, delle volte basta non essere ipocrita, ci sono delle cose che possono scappare, ma che non tolgono niente poi a un amore.
Assolutamente no, per carità. Sì, sì. Ma una volta tu non avevi dichiarato che non facevi sesso con Vittorio da 10 anni? Scusami.
Sì, sono delle cose così, insomma, perché trovo che sia superati i primi tempi della passione, poi si instaura un altro rapporto, come spesso succede in tante coppie che però per ipocrisia non lo dicono, e quindi poi c'è un altro tipo di rapporto. Quindi, siccome le donne sono molto differenti dagli uomini, è normale che gli uomini poi qualcosa facciano in più rispetto a noi.
Beh, questo però è molto onesto dirlo rispetto a tante ipocrisie che
molto
ci sono in giro.
Anche.
Molto, molto onesto. Cioè, io non faccio l'amore con Vittorio da tantissimo tempo, lo ammetto tranquillamente, non c'è problema, al contrario di molte persone che invece fanno finta di non vedere le cose come stanno, o sbaglio?
Sì, no, perché normalmente poi le donne continuano, dopo che si sta insieme da più di 15 anni, normalmente succede sempre così. Normalmente, però poi pretendono anche la fedeltà assoluta del maschio, siccome siamo differenti, quindi basta, insomma, essere cornute e coscienti, forse è meglio.
Tu ti senti così?
No, io veramente non mi sento affatto cornuta, perché il mio rapporto con Vittorio è talmente privilegiato e pieno di tante cose che non mi sono mai sentita cornuta.
Senta, ma perché, per esempio, che ne so, c'è Rocco Siffredi che dice che lo chiama Barzotman, che è questa storia del Barzot?
Non ho capito.
Signor Siffredi dice che conosce Vittorio, che lo chiama Barzotman perché... Insomma, anche lì dice che c'è un sacco di persone che lui conosce che dicono... Vabbè, si entra un po' in dettagli, hai capito? Un po' pruriginosi, un po' pecorecci, se vogliamo. Però che vogliamo fare? Questa polemica è andata avanti su questo terreno,
Vabbè, se uno deve fare un paragone con Siffredi, forse quello è e il lavoro di Siffredi farà sicuramente delle performance molto più
diverse da quelle di...
diverse da quelle di Vittorio, però penso che Siffredi sia una persona molto intelligente e da quello che mi risulta sono anche amici.
Assolutamente, e... assolutamente, sì. Assolutamente. Però comunque noi...
Poi tra l'altro Siffredi non è abruzzese come me, quindi per questo mi sta simpatico.
È di Ortona,
no?
Sì, di Ortona.
Ecco, perfetto.
Di Ortona. Senti, comunque tu puoi rassicurare, diciamo, Vittorio...
Io posso rassicurare...
Anche se, da anni, che... anche se da anni non pratichi, anche se da anni non pratichi il terreno... Però,
beh, può... però lo vedo, guarda, siccome quindi vedo tutto.
Come
vedo
vedi
che non
tutto?
Manca niente. Beh, vedo, nel senso, dormo, condivido lo stesso letto con Vittorio, tante
vabbè,
cose,
quello che
condivido
c'entra.
La vita con beh, vuoi che non mi accorga di queste cose, cioè lo vedo.
E che vedi? Che vedi che ha
vedo tutto quello che si deve vedere.
Ho capito, però
quindi cioè... vedo che tutto va benissimo.
Ah, vedi, tu vedi e basta, ma non tocchi, diciamo. Vedi, ma non tocchi.
Ah, tocco, tocco.
E tocchi, però non hai rapporti, hai detto da un sacco di anni.
E vabbè, il rapporto è una cosa, poi si può toccare sempre, no?
Ah, non
Sabrina.
C'è dubbio.
Parenzo,
che dici?
Voglio chiedere a Sabrina Colle che abbiamo disturbato così in modo rinnovato. Promuovi il tuo prossimo spettacolo, Sabrina. Usa questa trasmissione che fa ascolti pazzeschi per promuovere il tuo prossimo capolavoro.
Il mio prossimo capolavoro, riprenderò Orgia di Pasolini con la regia di Fabio Sonzogni.
Tanto per essere
quindi vi aspettiamo tutti a Palermo.
Orgia di Pasolini.
Tanto per essere in tema.
Tanto per essere in tema.
Appunto.
È meraviglioso, potevi mettere in scena. Beh, questa è una cosa stupenda, non lo sapevo, ti giuro, Cruciale, però è meraviglioso.
Ecco, quindi no, verrete a vederlo.
Beh, no, non c'è dubbio. Scusa, però io
Orgia siccome, da quando se... va in scena al Teatro Franco Baretti di
Milano? Come Orgia da quando va in scena?
Al Teatro Biondo di Palermo.
Al Teatro Biondo di Palermo invita alla prima, noi saremo lì, Orgia.
Venite apposta in Sicilia, no? Mi sembra giusto in quella terra.
Non è male, non è male come idea. Scusi,
ma
però...
tu chi interpreti in Orgia di Pasolini? Chi interpreti?
Ma guarda, i personaggi sono tre, un uomo e due donne.
Che meraviglia.
Interpreto la donna, perché l'altra è una fanciulla... e quindi io interpreto la donna.
Bellissimo.
Comunque questa cosa che tu tocchi e basta e non fai è...
io tocco, vedo, carezzo, annuso, mi abbraccio, mi struscio e quindi possiamo rassicurare
ma
toscani voi l'Italia
sì. Che tutto... Colle, mi scusi, ma vede
di Vittorio
vede anche, lo vede anche in azione con altre, no? Tanto
no,
che...
no, non mi quello... interessa
però
questo.
Quello non è male ogni tanto, guardi che non è una cosa del tutto negativa, insomma.
No, quello lo faremo vedere a Toscani se tanto ci tiene.
Ecco, questo è interessante. Facciamo vedere a Toscani qualcosa dal vivo.
No, però rischiamo perché vista l'età potrebbe avere, non so, non so, forse il cuore, forse non reggerebbe più.
Ma a lei le piace Toscani come uomo?
No, mi divertiva quando era ragazzo, poi però purtroppo invecchiando si è perso un po'.
Sei rincoglionito.
È diventato un po' retorico, sì.
Siamo qui, Claudio da Roma. Buonasera, Claudio.
Buonasera.
Buonasera.
No, mi riallacciavo prima, sentivo Sposetti, no?
Sì.
Ma questi personaggi è sempre il solito o a destra o a sinistra, no? Se sono comunisti, Grillo è fascista. Se sono fascisti, Grillo è comunista. È comunista. Cioè, alla fin fine l'importante è tenere la poltrona e ammassare e affondare e affogare tutto il resto che può essere un nuovo rinnovamento.
Sì.
Quindi io voglio mandare un invito a tutti gli italiani.
Un invito
questi
agli italiani,
poltrona,
sì.
A tutti gli italiani, questi
sì.
In poltrona, perché
questi
alla Panetti che io vanno a fare non votano.
Allora?
A tutti questi personaggi che continuano a lodare tutto quello che fanno loro, che poi sarebbe la schifezza che ci siamo ritrovati in questi ultimi 20-30 anni, le cercate di fare un bel cambiamento, anche se si sta cercando di mettere il bastone tra le ruote, no? Perché per me Favia può essere una persona bravissima, sicuramente è stato un po' pressato, io sono un po' prevenuto, forse l'hanno convinto a fare quella parte per cercare di frazionare un po' il Movimento 5 Stelle.
Ma
però
mai?
Io mi auguro che con tutte le schifezze che faranno per la riforma elettorale riusciamo a dare un voto discreto. Poi passeremo dalla cacca allo schifo.
Vabbè, Claudio, non ho capito niente.
Però
Parenzo?
E lei non capisce,
sì,
però mi hanno
capito capire una cosa.
Lei forse deve fare un corso un po' di,
sì, assolutamente,
di specializzazione.
Di specializzazione, ma io devo fare tanti corsi. Parenzo, dimmi, Parenzo.
mi hai scatenato, mi stanno scrivendo messaggi, sono 110 euro per dei formaggi.
Beh, quello tu hai detto e quello ha detto Oreste, io credo a Oreste. Pubblica domani, pubblica domani sulla tua bacheca Facebook domani, questi 43, pubblico. Ma tanto sono 110, l'ha detto Oreste, magari c'è un'altra ricevuta che non vuoi.
Oreste
ha detto 110 euro, non ti vergognare di spendere 110 euro di formaggi, perché ti stai vergognando? Non ti devi vergognare. Non ti devi vergognare.
Euro di formaggi. Vabbè, se vuol dire 110 di 110.
Diciamo 110 di formaggi e poi vai insieme.
Domani pubblico lo scontrino.
E sei dalla parte di quelli che vanno sotto Palazzo Chigi o a occupare un'autostrada a fare lavoro, lavoro. Intanto ti compri Pata Negra. Cristiano da Modena, buonasera.
Pata Negra non lo compro perché non è kasher.
Vabbè,
vuol dire?
Cristiano da Modena, non esatto, è kasher, sì, non è ebraico. Vabbè, d'accordo.
Non è ebraico.
Ma chi c'è? C'è là, chi c'è con te, scusa?
C'è il mostro. Cioè,
chi c'è? Tutto. Chi c'è con te?
C'è Pata Negra, Pata Negra. Non
chi
c'è
è? Facci, che è? Facci,
non
chi è?
C'è, sì, non c'è Pata Negra.
Ma che fa Facci ancora a Roma che è finito il programma, scusa? Non vuole tornare a Milano, Facci? È una cosa pazzesca.
Ma hai trasformato questa trasmissione in una formagère, praticamente. Cioè, hai fatto diventare i formaggi il centro
amico
di
mio, non è che sto qui a pettinare bambole io, Cioè, scusa, Altrimenti pettinavo le bambole e facevo un altro mestiere.
Tu comunque sei messo malissimo stasera, che vai alla festa del PD a Sesto San Giovanni.
Vedi la differenza, la differenza tra quelli che pensano che io sia là, snob, de destra, eccetera, eccetera. Io vado alla festa del PD a Sesto San Giovanni e dico a Sesto San Giovanni e tu,
così.
Zitto, e tu sei a casa a mangiare Pata Negra e formaggi da 110 euro.
No,
questa
40.
È la realtà, cari ascoltatori. E mettete, imprimetevela bene in fronte. Io stasera vado a parlare alla festa del Partito Democratico e quello mangia i formaggi da 110 euro a casa. Arrivederci a domani.
Sei veramente un
selvaggio.
Arrivederci
a domani, stai zitto.
Sei un selvaggio.